Ciao a tutti da Faz, buonasera dall'uscita della A4 di Trezzo sull'Adda, da cui mi trovo a passare in questo momento causa festa di Jerry senza Jerry, perché ormai Jerry è, come dicevo prima, Nick fuori onda in blacklist, è persona poco gradita e anche la fotina fuori col cartello io non posso entrare tipo i cani, e odio chi maltratta i cani, non chi maltratta Jerry invece, e comunque ciao Nick.
Buonasera a tutti, se mi sentite male con l'audio è così, va così stasera.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti, se mi sentite male con l'audio va già bene perché potevo essere morto la settimana scorsa, quindi vi tenete l'audio.
Molto bene, ciao Show.
Ciao a tutti, per una volta che vi sento vi devo sentire male, va bene, va bene.
Questo è, insomma, a parte che non fare il bullo perché 8 secondi fa non ci sentivi, esatto. Sono uscito.
Ho svelato l'arcano, devo entrare da Chrome.
Sì, vabbè, ok, vabbè. Puntata 340 di Boldolai, sono iniziati i playoff, poi sì, per la gioia di grandi e piccini parlerò anche di Orlando, perché ho già ricevuto minacce da persone ex domiciliate in Seregno di non essere eccessivamente crudo e asettico, queste cose qua, insomma. Che pazienza. Vabbè, niente, sono iniziati i playoff, quindi io la lascerei che siate voi a raccontarmi la partita che non ho visto, quella appena finita tra i Celtics e gli Indiana Pacers, ammesso che ci siano cose che valgano la pena di essere raccontate, tolto il Pride, e poi andiamo serie per serie a vedere un po' a che punto stiamo, se ci hanno già giocato, pronostici, eccetera. Ma ditemi.
Soprattutto il Pride, cioè, non a parte il Pride, cioè, quella lì è la partita Pride per assoluto. I Celtics erano partiti malino, per dire la verità una partita oscena, con entrambe le squadre che facevano fatica a superare la metà campo, e non è un'esagerazione, una metafora, tipo è proprio, ci sono stati dei momenti della partita in cui si giocava ognuno nella propria metà campo con questo game pressing che non si rifà a questo sport. Indiana era scappata via, dopodiché quando Boston ha iniziato a fare la rimonta, McMillan ha deciso di guardare la rimonta per credo un quarto d'ora senza mai chiamare un time out. Boston l'ha ripresa, Indiana si è fermata, Indiana aveva anche problemi di falli con Thad Young e Collison, e fondamentalmente è andata così. Ci sono state un paio di cose brutte, perché tipo Turner è andato in post contro Kyrie tipo 2 o 3 volte, non è mai riuscito a segnare, ma perdendo palla o roba brutta, quindi è un po' così. Una brutta partita casalinga con tifosi Celtics che si infiammavano, gente bianca sugli spalti che si agita per gente bianca in canotta sul parquet, come direbbe il maestro Bottini.
Beh, io rinnovo il concetto per cui i timeout siano un pochino come i punti del supermercato delle raccolte fedeltà, non è che li devi spendere per forza, cioè non è che sono tutte le volte in scadenza. Mario McMillan stavolta era convinto che fossero utilizzabili il trimestre successivo, quindi non capisco perché spenderli per comprare della roba che non ti serve.
È un errore che ci può stare.
Certo, può capitare.
Sì, sì.
Vabbè, un allenatore giovane appena iniziato a allenare, ragazzi, dai.
McMillan è lo stesso che l'anno scorso tolse Oladipo col secondo fallo, contro i Cavs era forse, tipo gara 5 o gara 6. Quindi il secondo fallo di Oladipo tolse Oladipo e quindi non fece giocare Oladipo per evitare il rischio che facendo un altro fallo potesse non giocare. Cioè una cosa che una logica che mi uccise, e mi uccide anche ora a distanza. Però va adesso. È entrato Tim, ciao. Bra.
Ciao a tutti, tranne agli arbitri in generale.
Sono attenti, possiamo,
esatto,
andare?
Sì, lo sento, lo sento.
No, niente, Tim, che Show anche stasera è nel suo sottosopra e quindi sente gente quando gli pare. Basta.
No, non fa scherzi da prete, Show, mi raccomando.
Guarda, l'hai chiesto la persona giusta, Tim.
Esatto.
Vabbè, quindi la serie tra Boston e Indiana è iniziata con vittoria casalinga, quindi praticamente nulla da segnalare. Come sappiamo è una serie in cui non ci sarà Marcus Smart, e la stessa cosa credo che si possa dire per la serie successiva.
Qui si parla di 4-6 settimane, quindi direi di no.
Serie successiva, peraltro, cui Boston Celtics sono già qualificati, quindi io eviterei anche di fare pronostici su questa serie perché è già finita. Però se proprio volete facciamo pronostici.
4-0.
4-0 Celtics.
No, dai, 0 no.
No, no.
No, credo, è una cheat.
Credo che Indiana ne può vincere 1-2. È che sono cioè stasera si vedeva non c'è veramente talento. cioè per quanto che la parabesta di Bogdanovic sta tirando un po' la carretta, non c'è veramente niente.
Se Bogdanovic tira la carretta, forse non si è messo benissimo.
No, cioè,
sono mesi che lo fa, eh.
Sono mesi che tira la carretta.
Sì, no, appunto, però...
Ma, secondo me è una serie che fa capire che i Celtics sono una squadra più forte, semplicemente perché Horford è un altro giocatore, Hayward per quanto non è continuo è un altro giocatore lì, anche Tatum, i suoi tiri per quanto, ok, la stagione non è stata brillante, li mette lì, Kyrie, vabbè, nulla da dire tutta la stagione. Indiana ha avuto veramente delle occasioni, delle volte in cui andava ma sola con spazio e prendeva malapena al ferro. È una serie che anche per Boston, secondo me, può essere un po' allarmante, perché se lo fai con Indiana succede nulla. Però se quei tiri li comincia a concedere a Toronto, a altra gente, non so quanto va bene in casa.
Io credo che il rendimento post-infortunio della Dipo in un certo senso lo conferma. Indiana in questo momento sia molto 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 più vicina a Orlando e Brooklyn che a quelle sopra, per dinamica generale, per livello di talento offensivo, per quello che vi pare. Quindi anch'io sono convinto che ne vincerà una, due, non lo so, perché c'è il solito discorso che comunque vorrebbe dire sostanzialmente vincerne due, cioè almeno una a Boston, e non sono convinto possano farlo. Sono una squadra estremamente mediocre in questo momento, ma infatti dall'infortunio di poi sono stati al 50%, sono stati sopra per un pochino, sono scesi ultimamente, però insomma il rendimento quello lì è veramente una squadra mediocre, di cui Boston non dovrebbe avere paura neanche nelle sue serate peggiori. Poi, vabbè, la stagione dei Celtics mi pare un lungo e infinito psicodramma che si risolverà solo nel momento in cui finiranno i playoff. Sarà uno psicodramma se perderanno in gara 7 l'ultimo tiro, sarà uno psicodramma se perderanno nei finali di conference, sarà un altro psicodramma a prescindere. Quindi non è la squadra più adatta per gestire facilmente una serie da favorita, però è molto favorita Boston.
Un consiglio: fai concetti brevi.
È il campo magnetico di Milano Est della barriera d'autostrada in questo momento.
No, è per quello che ti dicevo, sennò sento bla bla bla.
Nel caso non si è capito un cazzo, lo facciamo di nuovo.
Ma diciamo io di fondo l'ho capito, non so gli altri.
Sì, si è capito.
Ok.
Sì, hai sentito.
Insomma, quando c'è da parlare male di Celtics capiamo diciamo benissimo. Che...
Quindi, ripeto, Boston strafavorita. 4-1.
Ma possono fare anche 4-1, forse anche 4-2, ma hanno bisogno, per vincere una, due, tre, quante partite vogliano vincere, hanno bisogno di qualcuno che gli faccia almeno 20, 25, 30 punti, e quel qualcuno non c'è. Cioè, o fa una partita da 25, 30 Miles Turner o Sabonis, ma non sono quel tipo di giocatore lì, altrimenti senza nemmeno un giocatore che possa continuativamente reggere il peso offensivo e dare almeno una mano a Bogdanovic, cioè non hanno proprio i numeri minimi per vincere una partita, perché comunque i Celtics non è che i canestri se li facciano da soli, hanno dei momenti in cui rifiutano di farti canestro, però non te li fanno fare.
Bah, questo è stato di cappello, avevano mantenuto un record migliore di quanto non ce l'avessero con una tipo al momento del primo infortunio, e avevano anche sistemato un po' le dinamiche di gioco, soprattutto corretto la chimica tra Turner e Sabonis. Nella seconda reincarnazione dell'infortunio le cose sono oggettivamente andate un po' più a sud, ma era anche normale, cioè stiamo a parlare probabilmente di uno che meritava di entrare in uno dei 15 giocatori dei quintetti o l'NBA, se le cose fossero andate, cioè se la salute l'avrebbe permesso molto probabilmente. Quindi già il fatto che restano in partita, che comunque sia stato coriacei tra virgolette, abbastanza che leggono la stessa pagina del libro, secondo me è encomiabile. Già sta il fatto che secondo me se dei limiti McMillan ce l'ha, li conosciamo tutti, è nella lettura di certe situazioni che i playoff potrebbero secondo me esporre. Se non ho capito male, io non ho visto la partita, ma sentivo che probabilmente ha contribuito anche alla rimonta dei Celtics con dei, diciamo, pochi dei timeout chiamati nel momento decisivo, se ho capito bene.
Esatto.
no, non mi sorprende, nel senso che è probabilmente una squadra più da regular che da playoff, però ripeto, tanto, tanto di cappello, e vediamo se magari o Sabonis o Turner fanno una o due partite che li inseriscono definitivamente nella cartina NBA di quelli che fanno di sotto.
È anche un po' un allenatore più da regular season che da playoff. Sono state un po' di serie in cui, anche quando erano i Blazers, in cui sembrava potessero fare decisamente qualcosa in più, invece le partite scappavano via e non si capiva bene perché.
Però oggettivamente, cioè, credo che, o tecnicamente parlando, senso relativo a questa squadra qui, non sarebbe assurdo che lei le passasse.
No, no, è una gallina senza testa, cioè, continua a scorrazzare, ma
sai che una gallina senza testa non lo sentivo credo dal 1986.
No, perché?
Ma guarda che era ancora nato Nick nel 86.
Appunto, esatto. Cioè, io sì, purtroppo.
Ma si usa come termine gallina senza testa quando una squadra perde il miglior giocatore, no? Lo uso solo io?
Ma no, sinceramente.
No, si dice solo che noi abbiamo paura di essere vecchi, qualsiasi cosa si dica ormai, quindi un po' lo capisco pazzo.
No, ma in realtà no.
Una volta si diceva un mamma senza tendine, è stato così.
E qui invece c'è chi non ha, non solo non ha paura di essere vecchio, ma lo dimostra. Com'è che si diceva, scusa?
Un mamba senza tendine.
Si stava meglio, si stava meglio quando non gli funzionava la rana.
È bene che gli ascoltatori capiscano bene. Vai, vai.
Si stava meglio quando non lo si sentiva. No, comunque si può anche circolare su questa serie, perché sì, a prescindere da tutto sarà veramente quella esteticamente più sgradevole, ah, sì, probabilmente, e forse anche una delle tecnicamente meno interessanti.
Beh, l'unica cosa interessante secondo me è vedere un po' come, come sarà la reazione dei Celtics ai playoff, nel senso che con le partite che con lungo andare dovrebbero essere un po' più dure per loro, voglio vedere se effettivamente Tatum rende in un certo modo, se riescono a trovare qualcosa di più da casa, se Kyrie è sano, se come riescono a organizzare l'attacco, come Hayward, un po' per quello, più che per la serie in sé. Perché la serie in sé effettivamente...
Beh, dal suo punto di vista, se ci pensi, io va a gioco il fatto che si sia rotto Smart, perché minuti in più per gli altri e più responsabilità.
Rozier che ha già detto in questa serie sarò importante, proprio aiutando a dissipare tutti i dubbi sul suo ego e sul suo protagonismo.
Sì, detto che se io dovessi togliere un giocatore, se io fossi Celtics, il giocatore a cui rinuncerei meno volentieri è proprio Smart tra tutti, perché
no, ma, però il modulo con i Pacers non serve, servirà dopo, no.
Però probabilmente salta anche il secondo, quello che
quello è un problema, quello penso dubbio è un problema quando ti trovi davanti Milwaukee, anche se forse pure Milwaukee senza Brogdon, comunque vabbè, insomma, si vedrà. Passiamo tutto a Milwaukee, eh? Che giocherà dopo, non mi ricordo da che ora.
A luna.
Ok. La notizia recente da Detroit è che Casey ha detto che Griffin, anche giocando, non può peggiorare il suo infortunio al ginocchio, e che forse l'avevamo già accennato settimana scorsa, dovrà essere operato appena possibile.
Sì, ma appena possibile è già tardi.
Ha con un Griffin al 100%, forse Detroit avrebbe potuto vincerne una o due. Così mi sa che si va al macello, ed è un'altra serie di cui non vale la pena di parlare più di 8 secondi, credo.
Sì, verrà operato appena possibile, cioè tra 4 partite, sostanzialmente. In un altro modo poteva dire così.
Esattamente.
No, anche perché anche con Blake Griffin al massimo i Bucks hanno schiantato i Pistons in regular season, quindi sono veramente, oltre a essere i Bucks una delle migliori squadre NBA, i Pistons si accoppiano anche, e oltre a essere i Pistons probabilmente la peggiore, anzi sicuramente la peggiore squadra che è arrivata ai playoff, si accoppiano anche particolarmente male, perché i pochi vantaggi che hanno i Pistons rispetto ad altre squadre, i Bucks ci scherzano sopra, come ad esempio la fisicità, il fatto che Blake Griffin possa essere un mismatch per molti, ma anche lì non certo per Giannis. quindi c'è veramente poco su cui lavorare lato Pistons, forse qualche invenzione strana, tipo, non so, Drummond su Giannis, ma così, giusto per provare a scominare un po' le carte.
No, in realtà, Giannis hanno fatto marcare spesso dai centri, quindi non è una cosa così inaspettata.
Forse è l'unica soluzione che puoi avere per provare almeno a sfidarlo a essere più tiratore e a essere meno incisivo sotto. Come minimo gli metti più spazio addosso, lui non può arrivare al ferro con tre passi, deve girare un pochino più largo solo perché Drummond occupa un sacco di spazio.
O può abbassare la spalla e schiantarti via perché Drummond pesa credo 25 kg in più, quindi
esatto, quindi deve girare un po' più attorno anziché andare dritto, però stiamo parlando proprio di...
Poi ci sarebbe quel problema che Giannis nell'ultimo periodo ha tirato tipo il 40% da 3,
esatto, però a quel punto è finito. No, forse l'unica speranza per i Pistons, perché questa possa essere una serie o comunque che ci sia un minimo di competitività,
il buffering che non sentivo dagli anni 90, se so io mi scollego e rientro, ma voi sentite?
Sì, bene? Abbastanza.
Sì?
Sì, abbastanza. È
normale.
No, dai, esco e rientro.
No, che poi non ti sente più un disastro.
No, vai tranquillo.
Esci,
rientro. Ma poi se non ti sente più è meglio, vivi più sereno. No, dicevo, forse l'unica speranza è che i Bucks abbiano un pochino di tensione per il fatto di essere la favorita di questo lato del bracket e di non essere, di non sentirsene, ecco, di non essere in grado emotivamente di reggere questo tipo di pressione, che è diverso ovviamente quando sei la favorita rispetto a quando sei un outsider, cioè tutti gli anni precedenti e tutte le volte che i Bucks sono arrivati ai playoff sostanzialmente. Ma appunto si parla di note di colore più che di vere e proprie possibilità che questa sia una serie.
Io onestamente l'unica cosa che farei fossi i Pistons è provare raddoppiando Giannis, sperando che gli altri da fuori abbiano una brutta giornata e vedere un po' cosa ne viene fuori, per cercare di imitare Giannis. Per il resto secondo me sono abbastanza designate, sono una vittima sacrificale, poi vediamo cosa ne viene fuori. Ma
un punto debole dei Bucks, se lo si vuole proprio andare a cercare, è che non sfruttano benissimo gli angoli, perché Giannis comunque non è ancora un passatore evoluto, quindi fa il passaggio facile dritto per dritto sul raddoppio sull'uomo libero, non fa robe particolarissime, quindi leggendo il movimento delle difese e così via, quindi dagli angoli i Bucks non tirano tantissimo, quindi io credo che una difesa ben organizzata possa trovare il modo di mettere un po' di sabbia negli ingranaggi. Non credo sia quella dei Pistons, quindi di nuovo stiamo facendo ragionamenti che temo si applichino poco a questa serie.
Dai, è una squadra orrenda con tutte le pane che se vuole ai Pistons, nel senso che
e non gliene vogliamo oltretutto,
tra l'altro.
No, non credo.
E cioè, tanto di cappello, perché oggettivamente hanno meritato di essere qui, che di solito è una frase fatta, ma nel loro caso direi che cazzo a pennello. Al massimo quello che secondo me può sfruttare Budenholzer è cercare di capire eventualmente come reagiscono certe miscele dei quintetti, magari anche in momenti non trascendentali della partita, quando quegli altri giocheranno sostanzialmente il super front court, e magari puoi provare a vedere come rodare in certi casi e come la chimica, cioè provare giochi di familiarità che potrebbero esserti utili più avanti con prove più probanti, però sinceramente francamente tipo USA contro Nicaragua, insomma, magari in quarto stanno partendo.
Spiace che non ci sia Gasol e che sia rotto, perché avrebbe potuto giocare di minuti ai playoff, cosa che non succederà più avanti, quindi ma accipicchia, è veramente un dispiacere.
Ah, io ho già dato, cioè non è che adesso tu posso prendere,
sì, tu senza dubbio tu hai già dato, questo non si discute. Quindi qualcuno per caso vede i Pistons vincere più di una partita?
No.
Bene, circolare. Tanto 4-0, 4-1 non cambia niente, chi se ne frega. Ok, l'altra metà invece del tabellone dell'Est è quella in cui ci sono le due partite giocate ieri, e inizierei da Philadelphia, Brooklyn, che è stata una bella doccia fredda per Philadelphia. Tra l'altro, credo che se dovessimo mettere in ordine i problemi, quelli che hanno avuto più visibilità non di facciata sono quelli meno rilevanti, anche se comunque non irrilevanti. Perché se dovessi metterli in ordine, direi prima di tutto la difesa sul pick and roll in particolare, perché Dinwiddie ha fatto letteralmente ciò che ha voluto, in primis perché Atkinson si è mangiato Brett Brown, forse anche perché Atkinson ha un pochino più di varietà, ha sicuramente meno qualità, ma ha più quantità e più varietà di soluzioni. Quindi può provare a dire, ok, adesso levo Boban dal campo perché Embiid ha fatto due falli e comunque non sta in piedi, giocando super piccolo, prima metto Davis, poi addirittura neanche Davis, faccio giocare, se lo mantengo a giocare veramente con tipo Kuroks da 5 o roba del genere. Hanno trovato l'area spalancata, hanno fatto quello che hanno voluto e hanno smontato a picconate il fortino di Philadelphia, che comunque era già molto debole per i fatti suoi. Appena Philadelphia rinforzava da una parte, Brooklyn passava dall'altra. Quindi prima cosa credo che sia la difesa. Poi ovviamente c'è tutta la questione offensiva, perché Redick e Tobias Harris hanno fatto presenza a malapena. Credo che questo sia una conseguenza del fatto che si è dato palla in mano a Simmons, anche perché altrimenti non sa cosa fargli fare praticamente sempre, e a Embiid per sfruttarlo quando era in campo, e a Jimmy Butler perché era in serata, e quindi per due giocatori che dovrebbero essere quelli un pochino più utili off the ball non c'è stato spazio. Però se ti levi dal gioco i due giocatori utili off the ball, gli spazi si stringono ancora di più e già non sono ampi, e i risultati li abbiamo visti. E poi vabbè, superficialità in generale, quindi Philadelphia ha avuto minuti interi in cui non si capiva cosa stesse facendo, a zero.
L'unico che ho preso di Philadelphia è stato Butler alla fine. Embiid parecchio male, vabbè, è uscito da super falli, ma insomma serata abbastanza inconcludente. Simmons molto molto male, e no, non credo sia semplicemente il discorso deve imparare a tirare, perché ha così più o meno tutta la stagione. È vero che non è una stagione facilissima, ma non può essere così in difesa se in attacco sei in quel modo. Cioè non puoi uscire dalla partita difensivamente se le cose in attacco non girano. Questa cosa non si può permettere. Lui difensivamente è uno che sposta, ieri ha fatto fatica. È vero che non è semplice quando deve marcare costantemente gente più piccola che lo batte dal primo passo, però lui quello sa fare, quindi mi aspetto che da subito, da gara 2, la prossima sia una partita in cui difensivamente sposta. Poi il tiro, cioè, non ce l'ha mai avuto e non ce l'avrà, non è che imparerà in gara 2 a tirare quando non l'ha fatto tutta la carriera, ma ci sono delle cose che almeno lui deve saper fare. Anche Redick malissimo, cioè, mi sembra una serata in cui fondamentalmente nessuno di Philadelphia si è presentato. E può essere anche una doccia fredda positiva, nel senso che averla subito così, un bagno, una secchiata d'acqua fredda subito che ti darà la sveglia, è meglio averla al primo turno in gara 1 quando hai tutte le cose che puoi fare, rispetto ad averla, che so, gara 3 delle semifinali di conference quando pesa un bel po' di più.
Sì, io la vedo un po' più grigia per certe cose, nel senso che secondo me Embiid è veramente messo male col ginocchio, perché faceva veramente fatica a correrlo e a correrci, e anche la faccia che aveva, in realtà, se di solito è uno abbastanza spavaldo quando entra in campo eccetera, il linguaggio del corpo mi sembrava abbastanza sofferente, e quindi già e non escluderei che limitino ancora il minutaggio nelle prossime partite. E non sono così positivo sul fatto che Butler abbia avuto questa partita, perché cioè se adesso le cose vanno male, Butler secondo me è uno di quelli capaci di prendersi la palla e di dire vabbè, adesso faccio io, che non è una cosa che può funzionare a lungo andare in una serie contro una squadra che mi ha stupito, devo dire la verità, ma che comunque si sapeva che era molto organizzata come i Nets. Io non lo so, secondo me alla fine la porteranno a casa perché il talento è superiore, però brutta partita su tanti punti di vista.
Sì, diciamo che i Nets hanno un po' invertito quello che doveva essere lo spartito della serie, cioè una serie in cui la fisicità dei Sixers avrebbe dovuto essere la maggiore potenza, tonnellaggio e quant'altro, i Sixers avrebbe dovuto essere ingestibile per i Nets, loro hanno invertito lo spartito e hanno giocato sui loro punti di forza, cioè sulla velocità, sull'agilità, sul primo passo, come diceva Nick. E però, diciamo, punto uno, credo che abbia inciso molto anche il fatto che fosse la prima partita e che i Sixers di questo ne fossero un pochino sorpresi. Punto due, in realtà i Nets hanno trovato partite, diciamo così, straordinarie dal trio Dinwiddie, LeVert, Russell, che però in stagione, quando i Nets hanno usato quei quintetti lì, hanno sempre fatto, in realtà, hanno ottenuto pessimi risultati, perché è veramente troppo leggera una strutturazione così, pensando che il tuo centro poi è Jared Allen, che sostanzialmente è, diciamo, alla fisicità del play dei Sixers, cioè di Simmons. Quindi non credo che sia una soluzione ripetibile per quattro partite. Credo che poi, passata la sorpresa della prima, poi i Sixers dovrebbero ricondurre la serie su binari più canonici, in cui si gioca, magari si abbassa pochino i ritmi dei Nets, i Nets non tirano come e non fanno ogni giocata quello che vogliono, e la maggiore fisicità, il maggiore talento poi viene fuori, ecco. Quindi credo che rimarrà una cosa estemporanea più che un leitmotiv della serie. Certo che se, come dice Shaw, se veramente Embiid è messo male fisicamente, e in gara 1 lo è sembrato, io sinceramente credevo che ci fosse anche un po' di pretattica nel trattamento di Embiid nelle ultime settimane, invece evidentemente il problema è serio. Ecco, senza Embiid, se Embiid dovesse uscire dalla serie, questo potrebbe essere un problema, però diciamo per adesso non ci scommetterei dei soldi, ecco, anche perché comunque in tutto questo, giocando la peggior partita che potevano giocare i Sixers, comunque un 3 su 25 da 3 non lo ripeteranno, credo, nemmeno impegnandosi. Quindi bene, bene per i Nets, bene per loro, per il loro morale, per il fatto di andare comunque, di giocare in casa sull'1-1 alla peggio, e non sullo 0-2, che fa bene anche per il movimento, fa bene per i tifosi, tutto quanto. Però
è un movimento
a lungo
in salute?
Beh, sì, loro sono abbastanza in salute, devo dire. Vabbè. A differenza di altri movimenti, loro è abbastanza in salute. Però ecco, non credo che questa vittoria possa significare un ribaltone del pronostico in questa serie.
Aggiungo sull'infortunio di Embiid, che è una cosa che pare che si porti dietro praticamente all'All-Star Game. Ed è abbastanza strano che una squadra come Philadelphia, che ha centellinato l'energia di Embiid per praticamente 3 anni, gli abbia permesso di andare a fare il cavolo anche lui che volesse all'All-Star Game. Quindi ci stava a farlo giocare, ma magari con minuti sotto controllo o cose di questo tipo. Invece è andato allo sbaraglio e l'ha pagata, cioè purtroppo l'ha pagata.
Diciamo che è una serie complicata per i Sixers, perché hanno grandissimi problemi, si accoppiano male con quasi tutti i giocatori dei Nets, e in più effettivamente Atkinson l'ha preparata bene, perché è riuscito fondamentalmente a distruggere o comunque a inceppare quello che basta, il meccanismo difensivo dei Sixers, che come i Nets è una squadra che difende benissimo sul tiro da 3 punti, se però metti un ball handler di quel livello, e soprattutto Russell, che non è necessariamente il più pericoloso in NBA, ma se azzecca la serata ti fa decisamente male. Non è un discorso tanto di tiro dalla media in questo caso, ma proprio di tra virgolette creatività e possibilità di operare dal palleggio, e in questo sono stati guardi male. In più, io credo che ci sia un grosso equivoco di fondo, io faccio sempre il dietrologo, sullo status dei Sixers, che per certi versi certa stampa, non noi ovviamente, ha in qualche modo già assimilato a una squadra come quella dei Celtics. Se ricordo bene, 12 o 13 mesi fa questi stavano al 50% di vittorie e poi hanno fatto una serie 25-25, una cosa del genere, erano ottavi. E poi hanno fatto una bomba quella serie, che probabilmente hanno vinte quasi tutte, e
sì,
hanno tra virgolette
dopo aver preso Belinelli e Liassova, in sostanza hanno,
esatto,
fatto...
Belinelli, che fondamentalmente gli ha risolto un po' di problemini, e praticamente sono andati proprio con le marce alte, e hanno due problemi fondamentali. Uno è la chimica, perché hanno messo dentro un giocatore relativamente tardi, ed è un giocatore di prima fascia, non è un giocatore che metti assieme subito, in più gli ha già fatto storia all'inizio. In seconda battuta, io capisco anche Brown, perché oggi come oggi mette assieme un centro che gioca in post e Simmons. Auguri.
Sì, qualcuno ha scritto sul nostro gruppo Telegram ieri sera del tipo che i Sixers sono una squadra, poi parleremo di Orlando che invece è il concetto opposto, in cui la somma delle parti dovrebbe essere maggiore di quello che in realtà è il totale. Siamo sicuri di questa cosa?
In realtà non, secondo me è un territorio abbastanza inesplorato, nel senso che il process funziona. Hanno anche ricordato, anche per un po' di fortuna e un po' di bravura, perché potevano anche prendere un altro giocatore che non fosse Embiid, che non è andato esattamente alla 1, però resta, quindi l'unicorno l'hanno preso anche con un po' di fortuna. Resta il discorso che a causa di tantissimi infortuni, e questo non è certamente colpa loro, non hanno mai testato fino in fondo per un numero di partite secondo me sufficiente la squadra assieme. E in più c'è tutta l'altra parte, c'è Simmons che effettivamente è un problema se gli lasciano spazio, lo battezzano ancora e lo devi mettere insieme a Embiid. È veramente, cioè, oggi come oggi un allenatore NBA, considerando come allenano e il tipo di basket che si gioca, o riesci a imporre qualcosa tu oppure incorri e fai fatica. Detto questo, ho analizzato tutti i lati negativi con, diciamo, dei Six che restano fondamentalmente più forti, questo non ci piove, quindi anch'io resto pro Sixers. Vediamo un attimino come si evolve anche il discorso di Embiid, però sarebbe ingeneroso andargli contro adesso, non basta certamente una o due partite per cambiare giudizio sostanziale. E resta il fatto che auguri, sono complessi da far girare. Io l'anno scorso, quando sono stato a Miami, li ho visti dal vivo nei playoff l'anno scorso, che fondamentalmente gli Heat l'hanno proprio distrutti dal punto di vista fisico. Qui mi dà l'impressione che devono tirar fuori un po' dei ricco come i magari bravi, altrimenti fanno fatica.
Io non escludo neanche che se dovesse andare male o malissimo, non lo so, Fila possa pensare di cederlo a Ben Simmons. Cioè, è un po' il discorso che avevamo fatto su Jorger, no? Quando abbiamo detto non sarei stupito se a un certo punto qualcuno si svegliasse una mattina e lo segasse, che poi purtroppo è successo. Io allo stesso modo non sto dicendo che Philadelphia cederà Simmons, tantomeno che dovrebbe cederlo. Sto dicendo che se Fila dovesse uscire dai playoff presto e o male, leggere una notte Vojo o Shams che parlano di Simmons ceduto per Anthony Davis o anche da altre parti non sarebbe la cosa più sconvolgente dell'estate, ecco. Cioè, non, ripeto, non me lo aspetto, ma non mi sconvolgerebbe nemmeno così tanto, dato che è un front office abbastanza giovane, che è Brett Brown, non è detto che resti sulla panchina e tutta una serie di altre cose.
Ma io sono pienamente d'accordo con te, Faz.
E anche con te stesso.
No. Allora, secondo me l'unica cosa è che Simmons è uno a cui tenderei a continuare a dar fiducia, a patto che chi lo conosce da dentro, quindi chi è nel front office, sappia che è uno che voglia lavorare sui propri difetti, perché io continuo a pensare che
chi lo conosce lo sa, non è più carabiniere,
quindi. Esatto, non è Alberto Tomba, no. Un giocatore del genere che deve avere tanta palla in mano non può prescindere da, comunque, quantomeno avere come arma quella di poter tirare da fuori. Poi lasciamo anche magari con passe percentuali, però proprio non tirare vuol dire che concedi tantissimo alla difesa e non puoi farlo a questi livelli, se vuoi stare a livelli alti. Se invece chi ci lavora tutti i giorni sa che lui è così e non ha intenzione di lavorare su questo difetto, allora magari sì, ci penso e provo a cercare qualcuno che sia più funzionale al gioco che voglio fare.
Beh, allora, in un universo parallelo, Tim a questo punto ha detto che il problema potrebbe essere anche...
Sì, vabbè, però spiegalo, che se è interrotta la registrazione non ci ricordiamo esattamente cosa abbiamo detto, non possiamo rifarla uguale, che sennò la gente ci dà per blatti, più di quanto siamo.
Questo lo dici tu, secondo me invece noi viviamo in un multiverso e in una linea temporale... Tim ha commentato sulla durabilità di Embiid e in questa linea temporale io dico che sono d'accordo con lui, perché
questa è quella con o senza almanacco sportivo.
Ma c'è l'almanacco e lo stanno vendendo ancora adesso, quindi l'almanacco c'è sempre in tutte le varianti del multiverso.
Questa è una puntata déjà vu comunque.
Esatto. E quindi dico, il problema è quello, cioè che Ben Simmons non è, che Ben Simmons abbia dei problemi al tiro non, potrebbe anche non essere un problema di per sé, perché in un contesto in cui lui ha la palla in mano e i giocatori attorno a lui vengono scelti per supportarlo e per tirare, potrebbe anche funzionare. Il problema è che Ben Simmons, che non tira, è un problema nella squadra di Embiid, e finché questa rimane la squadra di Embiid, perché a quel punto si presume che Simmons debba essere funzionale al gioco di Embiid, e non si può pretendere che sia Embiid a diventare funzionale al gioco di Simmons. Quindi se la strutturazione dei Sixers rimane quella, Simmons potrebbe anche essere ritenuto cedibile o spendibile in futuro. Se invece dovessero verificarsi dei problemi che non sono purtroppo inattesi, non sarebbero inattesi, sulla durabilità di Embiid, allora a quel punto i Sixers potrebbero ragionare diversamente e dare le chiavi in mano a lui.
Sì, io diciamo che avevo fatto un ragionamento per cui veramente molto banale, però vale sempre la pena di farlo quando si arriva a questo punto, diciamo, quando hai un dubbio simile. Probabilmente in una pallacanestro, un run in circus come quella dei Kid dei Nets, estremizziamo, non è necessario che Simmons sia dotato di skill particolari al tiro, perché quando tu hai un giocatore, pensiamo al primo di Tocumpo, che ha dei punti di forza li valorizzi. Resta il discorso che, oltre al fatto della durabilità, a me è quello che diciamo preoccupa di Embiid a medio lungo termine, è la mobilità. E sono due cose differenti, anche se vanno nella stessa direzione, quindi è probabile che giochino ancora con un pace secondo me più ridotto rispetto adesso. Detto questo, come dicevo, sono ancora convinto che sia una squadra più forte, i problemi di chimica sono evidenti, ma è anche normale, e mi auguro per loro, perché sinceramente sarebbe uno snodo veramente pesante per la franchigia, mentre per i Nets uscire non sarebbe certamente un problema, che restino assieme, questo gruppo ci abbia ancora un anno per mettersi a posto, poi da lì si vedrà. Però, come detto, come avete detto voi, se effettivamente escono subito, tutto è possibile.
Nick, vuoi aggiungere qualcosa, a parte le bestemmie contro la tele come affini?
No, dai, ho aggiunto abbastanza all'inizio, non sono così drammatico, secondo me gara 1. Vediamo un po' come va più avanti.
Ok, chi vince la serie e come va, più o meno?
Credo la vinca fila, non è una serie semplice però. No, non è una serie che temo si riprendano e vadano con la sigaretta fino in fondo.
Con la sigaretta no, ma un 4-2 Sixers io lo vedo ancora.
Beh, io ho vista la prima, sempre Sixers, ma diciamo che estendo un attimino i Nets, sono del 4-3 Sixers.
No, anch'io sono, cioè, do fiducia ai Sixers, probabilmente un po' più lunga del previsto, secondo me in 6.
Faccio io la voce fuori dal coro, non tanto perché ci credo, ma perché sì, quindi... mi sembrano, più che altro non è solo un discorso di livello, ma anche un discorso di tenuta dello spogliatoio. Quello di Philadelphia mi sembra abbastanza pericolante, anche per Jimmy Butler, come dicevamo prima. Quindi sicuramente le chance di Brooklyn sono aumentate, e non tanto aumentate perché hanno vinto una partita invece di perderla, quindi non solo in quel modo, anche perché ci sono ripercussioni, secondo me, quindi vabbè. Brooklyn in 6, con poi fungo atomico. L'altra serie della Eastern Conference è quella che riguarda i Toronto Raptors e gli Orlando Magic. Allora, se non mi sono perso i conti, Toronto è 2-14 in tutte le gare 1 delle serie playoff giocate, delle 16 serie giocate finora, e 0-8 in quelle in casa al primo turno, roba del genere. Quindi vabbè, insomma, lo psicodramma era dietro l'angolo. Devo dire che stavolta sono rimasti molto male, anche peggio del solito, quindi se avete visto le facce dei giocatori, dei tifosi, soprattutto dei Raptors, dopo la tripla di DJ Augustin, l'hanno sentita questa. La partita, io, secondo me non è un dramma per Toronto, cioè Toronto non ha giocato né male, né è un disastro, né cose del genere. E anche Lauri, per quanto non abbia fatto canestro, non è che ha giocato una partita orrenda, schifosissima, eccetera.
Lauri è stato, credo, l'unico plus minus positivo al titolare.
Lauri era il secondo plus minus della squadra, della partita, dietro Terence Ross, e il primo di Toronto. E tra l'altro Van Vliet, che ha giocato al suo posto, era il peggiore della partita. Quindi Toronto ha avuto un doppio problema, che i due giocatori forse peggiori in campo sono stati le due point guards, che in teoria, se tu guardi Lauri e Van Vliet contro Di Giogostino e Carter Williams, dici ok, questa vabbè, questa per Orlando è handicap, si gioca dall'altra parte, speriamo di vincere tutte le altre piccole sfide. Invece in realtà Orlando ha dominato quella, resta un po' andata a cascata. Però dicevo, Toronto non è, cioè anche Lauri non ha giocato una partita schifosa, cioè non è stato orrido, avrebbe fatto meglio a segnare un paio di tiri in più, ma un paio hanno fatto proprio in and out, rimbalzando tre volte dentro il ferro, quindi sai, è chiaro che dato lo storico di Lauri e dato lo storico dei Raptors, insomma, fa un po' rumore, però non ne farei un disastro totale. Orlando ha preso più o meno la partita perfetta, nel senso che ha segnato tanto da tre, vicino al 50%, ha segnato tanto da tre con giocatori che di solito non sono affidabili, ha segnato una corner three Vundu, ha segnato una corner three Carter Williams, cioè in momenti della partita, tra l'altro, in cui Toronto stava provando ad andare via nel terzo quarto e inizio quarto quarto, quindi sono stati canestri da gente che di solito non li fa e di una pesantezza rara. Orlando ha giocato, ripeto, la partita perfetta, nonostante Vucevic, che in attacco è stato imbarazzante, non ha preso posizione profonda una singola volta, e ha provato un sacco di robe in avvicinamento, short mid range, cose così, che sono tiri peggiori che si possono prendere in questo momento su un campo da basket. Infatti si è visto dalle sue percentuali, però in realtà in difesa ha giocato bene e la difesa di Magic è stata fantastica. Toronto ha aiutato non segnando alcuni tiri comodi, soprattutto nel primo tempo, però insomma, ripeto, devi comunque difendere contro una squadra come i Raptors, che di talento ne ha tanto, perché per portarli a sbagliare. Orlando in difesa non ha sbagliato niente, Isaac e Gordon soprattutto erano veramente ovunque, Vucevic sotto il ferro si è fatto sentire, comunque era difficilissimo arrivare al canestro dei Magic, hanno combattuto su tutti i blocchi, hanno fatto veramente una grande partita, e qua c'è la mano di Clifford lontano un miglio, perché proprio si vede quando una squadra è ben allenata, ha pochi principi ma ben chiari, mette in pratica tutto quello che deve mettere in pratica, e di improvvisazione soprattutto in difesa ce n'era poca. Toronto è ancora strafavorita nella serie perché, ripeto, Toronto ha giocato una partita sotto media, Orlando ha giocato una delle migliori partite possibili. È anche vero che Orlando sono tre mesi che gioca praticamente partite di playoff senza potersi permettere errori e che gioca partite, non dico perfette, ma ci va molto vicino. Quindi che Orlando una partita così nella serie ce l'avesse, ero abbastanza convinto. Infatti da nessuna parte ho scritto 4-0 Raptors, nonostante l'apparente differenza di livello delle squadre. Sicuramente non mi aspettavo che fosse la prima, nonostante tutto, dei Raptors. Quindi i Magic adesso sono abbastanza comodi. Poi, ovvio, cioè Di Giogostino non gioca così tutte le partite. Anche se è stato uno dei primi tre giocatori per percentuali in tiri dal palleggio, specie da tre. Però non, cioè, questa è una roba estemporanea. Però, insomma, fa enormemente piacere. Ecco, dopo sette anni senza playoff, poteva andare anche peggio. Se dovete dire qualcosa o chiedermi qualcosa, prego.
Temo abbia fatto male questa partita, più che per il fatto che l'hanno persa, per il fatto che comunque erano partiti bene. Cioè, secondo me questa qui era una partita che i tifosi di Toronto, dopo specie all'inizio, si erano detti ok, questa qua è andata, questa serie la facciamo. Invece hanno preso la botta, come dicevi te, è stata abbastanza scioccante. Credo che il duello tra Gasol e Vucevic dica un po' di più della serie di quanto mi aspettavo. Cioè, pensavo che Toronto potesse farne abbastanza meno di quel duello lì, andando a vincere tutto il resto. Invece si trova costretta a doverlo vincere, più che nel marcare Vucevic, che si è marcato da solo, nel far canestro in posta, perché per quanto sia Cam, per quanto Kawhi facciano delle cose, se trovi una sera in cui il tiro non entra, specie quello di Lauri, devi comunque riuscire a farla dentro e a far lavorare Gasol. Per assurdo, questa era la partita in cui faceva comodo aver Valanciunas, però cioè, sono talmente rare le partite in cui fa comodo aver Valanciunas che lasciamo perdere, non è che direi che a causa di ciò bisogna andare via. Aspettiamo, nel senso, è anche l'esordio di Nurse ai playoff.
Cioè. Ah sì, no, ecco, cioè Clifford se l'è messo abbastanza in tasca perché ha mandato le partite sulle corde che voleva lui. La cosa che ho cercato prima che ho guardato, allora Gasol contro Vucevic per 32 minuti, Gasol senza Vucevic, mai visto Vucevic senza Gasol per solo un minuto, quindi praticamente hanno giocato sempre insieme, mai separati, esatto. Stessa cosa per Ibaka con Ken Birch, ovviamente anche perché essendo in sostanza Ibaka il cambio di Gasol è normale, Birch quello di Vucevic, quindi Birch senza Ibaka mai, Ibaka senza Birch solo 5 minuti, insieme un quarto d'ora. E idem anche Siakam contro Isaac, perché Siakam senza Isaac ha giocato 5 minuti, Isaac senza Siakam ne ha giocati solo 2, 38 uno contro l'altro. È l'unica chance che ha Orlando di stare in partita, quella di copiare. Poi ovviamente Siakam è un giocatore fenomenale e ha fatto un culo tanto ad Isaac, che comunque è stato molto positivo, ma è il normale ordine delle cose, insomma, che Siakam nel 2019 faccia il culo ad Isaac, non è una roba strana. Orlando però è stato in campo sulle altre questioni, Cambridge ha fatto una partita pazzesca, veramente pazzesca, è da quando si è rotto Mobamba e Cambridge gioca 15 minuti che fa partite pazzesche, perché è il classico giocatore che sa che tanto sarà in campo 5, 6, 7 minuti, in quei 7 minuti si svuota completamente la barra di energia col turbo sempre premuto, quindi vai, un pazzo furioso, però fa la differenza. Io credo che prima o poi Nors possa pensare di spostare questa rigidità e anche questa dare la possibilità a Orlando di copiare le sue scelte. Non so come, cioè l'idea è quella, ovviamente a un certo punto, se non dovesse funzionare, di usare un po' di più Ibaka e un po' di meno Gasol contro Vucevic. È chiaro che ti esponi al rischio che Vucevic si ricordi che comunque quest'anno ha fatto 20 e passa punti a partita, non 7, però vabbè, insomma, cioè, non dovrebbe essere in teoria un problema per Toronto preoccuparsi di quanti punti fa Vucevic, perché dovrebbe vincerle quasi tutte in carrozza. Che debbano farsi delle domande, probabilmente li aiuta anche ad andare avanti. Credo che nessuno dia in questo momento i Magic favoriti, lo spero, nella serie. È però un bel test per Toronto, di cui forse avrebbero fatto a meno, ma non è detto che faccia loro male.
Ma a me della partita di ieri comunque è piaciuto tantissimo come Orlando, non so se riuscirà a mantenere questo livello, però come Orlando sia riuscita a tenere alta la pressione in difesa, anche quando comunque Toronto l'ha mossa la difesa, cioè Toronto non ha attaccato in molte azioni male, ha difeso male in alcune azioni secondo me, ma come attacco non ha attaccato malissimo, però Orlando riusciva a stare su tutti i cambi e riusciva comunque a chiudere l'area, questo mi ha stupito abbastanza.
Toronto secondo me dovrebbe, diciamo, ha giocato questa prima partita con un certo senso di superiorità, nel senso senza adeguarsi a quello che avrebbero fatto i Magic, a me davano l'impressione che dice, se noi facciamo la nostra partita siamo più forti e la vinciamo, e dall'altra parte però hanno trovato una squadra che ha fatto la partita perfetta, come ha detto Fazio, almeno quasi perfetta entro certi limiti, e questo gli ha scombinato i piani. Secondo me a questo punto Toronto dovrebbe, fermo restando che rimangano emotivamente stabili e non arrivi uno psicodramma colossale come quelli che loro sono in grado di generarsi, dovrebbero provare un pochino di più a ragionare, non nel senso siamo più forti, facciamo la nostra partita, ma nel senso di dire questa è una squadra che difende bene, questa è una squadra che evidentemente ha preparato bene la partita su di noi, quindi dobbiamo provare a fare qualcosina di tagliato su misura su di loro. E la prima cosa che mi viene in mente sarebbe, ad esempio, provare a correre un po' di più. I Raptors non sono una squadra in linea di massima che corrano tantissimo, però in realtà, soprattutto con alcuni quintetti, possono correre bene. Secondo me con una squadra come Orlando che difende molto bene e difende su di te, sui tuoi punti di forza, hai bisogno di regalarti un po' di punti facili, perché se la giochi a tutta la partita sul provare a fare a cornate contro la loro difesa, sì, sei comunque più forte, però la vai a giocare su un territorio che Orlando è congeniale.
È anche vero che Orlando è molto molto forte anche in difesa in transizione, certo. E se tu non sei abituato a correre e vai contro una difesa forte in transizione rischi di andare fuori giri, quindi quella che dovrebbe essere la tua idea di fare canestri facili rischia di trasformare in canestri facili per gli altri.
È un gioco delicato. Adesso è la prima o la seconda come difesa in transizione?
Seconda, sì.
però sai, comunque secondo me devi fare qualcosa che esca un po' dal tuo spartito.
Questo sicuro. Però... Show, stavi dicendo? Cosa è partito lì sotto?
Scusa, non è partito tutto. No,
niente.
No, beh, che dire, cioè, francamente, più di quello che hanno fatto in Magic, che è assolutamente incommiabile e va nella direzione in cui hanno giocato le ultime due mesi di campionato, un mese e mezzo, insomma, scegliete voi il periodo da prendere in considerazione. A me ha impressionato la mancanza di intensità e di focus di Toronto, che non è esattamente la prima volta che succede, soprattutto nei primissimi turni, poi in qualche modo aggiustano sempre, e soprattutto nelle prime partite. Non ricordo male cosa era l'anno scorso, due anni fa, che praticamente in gara 1 era regolarmente una mezza tragedia.
No, sempre. da tipo 10 anni.
La tendenza si conferma, ma i difetti sono sempre quelli, cioè è incredibile che nonostante poi ci siano giocatori che l'affrontano meglio o peggio, ma la lettura della squadra in generale in gara 1 è veramente esitante. La cosa clamorosa è che spesso sono state partite casalinghe con una pressione del pubblico e una voglia di vincere che è probabilmente abbondantemente sopra media per quanto riguarda l'NBA. Quindi la cosa mi sorprende, cioè, a parte due o tre giocatori che sono abbastanza semplici da individuare, di cui non faccio nemmeno il nome, cioè i Raptors hanno proprio navigato in una situazione, cioè una pallacanestro veramente brutta. Io parecchie palle che hanno rubato i Magic o momenti della partita importanti, a me ha dato l'impressione, Pasqua ragione se sbaglio, che i Magic ci abbiano messo semplicemente intensità e buona volontà più che delle letture particolarmente.
Sì, no, lo schema difensivo dei Magic non è una roba particolarmente innovativa, eh. Cioè fanno alcune cose interessanti, ma non sono su quelle che si sono schiantati i Raptors. Ad esempio, no, l'ho retweetato prima.
Per le meravigliose alchimie tattiche che hanno improvvisamente.
Sì, cioè nel senso, se ti fai rubare una palla su un passaggio orizzontale da Fournier, è più problema tuo che merito di Magic.
Quello che dicevo.
Ecco, certo, sì, sì.
Non è comunque da tutti essere al momento giusto. No, giusto, è il momento giusto, e questo è un grande problema che ha fatto i Magic, che comunque nei playoff non sono esattamente avvezzi, e quindi a maggior ragione bravi loro. Lauri sinceramente mi ha fatto una partita che probabilmente andrà agli annali per il discorso dei punti non segnati, però sì, il discorso che avete fatto sul fatto che probabilmente anche altri abbiano giocato peggio, se non peggio, molto peggio di lui, credo che certa stampa non lo prenda nemmeno in considerazione, no, anche perché ormai sei playoff, se sei la star devi portare a casa un determinato tipo di bottino, se no. E quindi io mi auguro che Toronto rimetta testa a partita da gara 2, anche perché parliamo di una contender, e sono sinceramente deluso.
Ok,
qual è l'ultima gara 1 vinta da Toronto?
Dovrei andare a vedere adesso, mi fai delle domande difficili. Secondo me tipo un secondo turno a un certo punto hanno vinto una gara 1 in trasferta, tra l'altro, a memoria, non mi ricordo. Dopo al limite cerchiamo con calma. Mm-hmm. Quindi qualcuno vede, però datemi il pronostico, ecco. Orlando,
siamo già arrivati a come si battono i Magic, quindi.
No, no, beh, il discorso è che comunque, come ho scritto sulla preview dell'ultimo uomo, i Magic da soli non si battono, cioè è una squadra che di talento offensivo ne ha molto meno, anche di squadre che proprio non ci sono andate, però non si battono da soli, cioè è una squadra che comunque sta in partita, appena lo spiraglio fra un parziale lo fa, difende forte, ha giocatori che possono prendersi responsabilità dell'attacco in certi momenti, quindi non è che devi trovare modi per batterli, però sicuramente devi batterli, non fanno tutto da sé, come magari capita, che ne so, ai Celtics nelle serate sbagliate o cose del genere. Eccola qua. L'anno scorso Toronto ha battuto Washington in gara 1. L'anno scorso.
Però Washington quasi non conta.
No, questo non discuto, però intanto... Era dal 2001 che non vincevano una gara 1 di una serie playoff, la vinta l'anno scorso con Washington.
Quindi hanno vinto dal 2001 una partita.
Una gara 1 dal 2001 a oggi, sì. e l'anno scorso, quindi non ne hanno vinte per 17 anni di gare 1. Ovviamente non è che tutti gli anni hanno fatto i playoff, però intanto.
E 4-2 pronostico ovviamente per Raptors.
Ci sto, nel senso che uno Orlando in casa la vincerà, 2 no. Show, Fleccio?
No, io sono abbastanza sicuro sul fatto che passi Toronto. Potrei anche pensare che adesso ne vinca 4 di fila in realtà, perché è vero che che Orlando non si batte, è vero che Orlando è comunque una squadra che è continua e non tende a non prendere parziale, cioè, però c'è veramente un divario tra le due squadre che se Toronto fa quello che deve, 4 partite se le può portare a casa.
Sì, diciamo che volendo provare a fare il bastian contrario, si potrebbe dire che invece Toronto è capacissima di perdere le partite da sola,
sì,
di quello che ti dice di Orlando, e ci potrebbe essere, anche se non ce n'è stata nessuna avvisaglia, ben inteso, anche un problema di, diciamo così, non so come dire, di impegno o di commitment di Kawhi Leonard, perché qui siamo sul ghiaccio sottile. Kawhi Leonard ha, sì, giocato una ottima stagione, ma non ha detto nulla sul suo futuro, a tutt'oggi, esatto, a tutt'oggi non ha dato nessun segnale di voler restare ai Raptors, a tutt'oggi i Clippers sono convinti praticamente di averlo già firmato per l'anno prossimo, quindi se questa serie dovesse ulteriormente andare male, non sarebbe neanche da escludere un Kawhi che dice: signori, io mi estraneo dalla lotta e lascio a team di completare la rima. Quindi
è il grandissimo nipote dello zio in questo caso.
Quindi io mi gioco un 4-2 Magic, ipotizzando lo scenario del genere. Fermo restando il fatto che, ripeto, è una hot take.
Sì, sì, no, per completare la rima, però mi sembra che di giocatori di pallacanestro figli di mignotta ce ne siano già tanti in NBA che lasciano la barca che affonda e robe del genere. Cioè, abbiamo appena assistito a Anthony Davis che ha buttato letteralmente nel cesso uno degli anni del suo prime perché non si è ancora capito, nel senso che sì, ovvio, abbiamo capito qual è il motivo di fondo, ma come e perché si è arrivati alla situazione che abbiamo visto non si è ben capito, non lo sa neanche lui forse, però se mi dite che ce ne sono di più disponibili a fare puttanate del genere, io mi fido, va bene.
È un po' beh, anche perché il carattere di Kawhi è molto imprescrutabile, ma già una volta l'ha lasciata la nave, quindi
no, non ce ne sono in serie di SPN che sono io la soluzione perché sono un po' no. Ho fatto il pezzo nessun insider, no, di solito se ne fuori, ho parlato io col giocatore.
Sì.
Vabbè, chiedevo, ben amico.
No, niente. Nick?
No, io non sono arrivato al punto in cui credo che è finito, diciamo, lo psicodramma per Toronto, cioè almeno non così tanto. Credo che Toronto la vinca abbastanza facile. Credo che, diciamo, sono anche abbastanza convinto del 4-1.
Okay. Secondo me è stato anche abbastanza salutare per Toronto prendere adesso una scoppia più di quello che può essere per Philadelphia che ha incrinato delle cose.
Oddio, la faccia dei tifosi di Toronto non può contare a salutare.
Non lo so, sì. Comunque, vabbè. Sicuramente DJ Augustin da ragazzino non stava nella sua stanzetta a giocare a un casino virtuale, ma si andava a giocare a pallacanestro, però per voi che avete poche speranze di diventare giocatori professionisti può essere un'ottima soluzione per impiegare alcuni momenti della giornata, quindi ricordiamo che il nostro podcast è presentato da Game Twist, che è compagno delle nostre pomeriggi nelle stanzette, magari tra una partita e l'altra, se avete un quarto d'ora da occupare è un'ottima soluzione. Che gancio sta settimana. La Western Conference invece, mentre siamo
dimmi quali podcast iniziano a presentare i sponsor con DJ Augusti.
Il miglior giocatore del primo turno dei playoff. Cioè, scusami. Adesso buttalo via. La La sfida tra Thunder e Blazers è a metà, anzi tra Blazers e Thunder, è a metà del terzo quarto circa, con i Blazers che da praticamente l'inizio del secondo quarto sono avanti di 5, 8, 10, 12 punti. Paul George assomiglia abbastanza a Blake Griffin e Joel Embiid per mobilità in campo, e questa mi pare una notizia terrificante per i Thunder. Adesso ovviamente mi arriveranno in diretta le Madonne di Berra, che non ci può sentire perché stiamo registrando offline, ma lo farà in qualche modo lo stesso. E quindi partirei da questa partita prima ancora di vedere come va avanti, perché sennò è troppo facile. Ah, c'è Westbrook che sta praticamente provando ad andare in transizione ogni volta, anche se non c'è transizione, e in questo momento non hanno altre armi Thunder, credo. C'era quella statistica che dopo l'All-Star Game, o forse anche prima, addirittura tipo dopo Natale, sono o ultimi o penultimi in quasi tutte le statistiche di efficienza offensiva a livello Knicks. Non parliamo dell'attacco a metà campo, che era una tragedia. Non parliamo delle percentuali al tiro, che sono diventate una tragedia, tanto che Westbrook, che ha un pochino alzato le percentuali, ma senza renderle chissà di che livello, è stato tipo il secondo o terzo miglior tiratore della squadra, tolti quelli che entrano nel canestro col pallone, quindi Noel e Adams. Quindi i Thunder arrivano ai playoff in brutte condizioni, e questi primi 30 minuti di gara 1 vanno in quella direzione lì. Poi ovviamente sappiamo anche che i Thunder hanno un'altra marcia, non è solo questo quello che hanno fatto in questa stagione, e di norma quello che si fa al centro della stagione vale molto più di quello che si fa alla fine della stagione, però intanto benissimo non stanno.
Io non lo sto guardando più perché ho paura che il signor Telecom si arrabbi.
C'è Giovanni Telecom che ti guarda con un occhio.
Pier Giorgio Telecom che mi guarda male. Credo, da quel poco che ho visto all'inizio, non sono sicurissimo che sono stati in grado di trovare degli stop difensivi con continuità, e sarebbe anche il loro punto di maggior forza di tutta la stagione, quasi storicamente dei Thunder. Quindi non so cosa stia succedendo, quindi probabilmente sto dicendo cazzate, in realtà stanno facendo una prova difensiva gigante, però credo che la chiave sia, quando Oklahoma City riesce a trovare il modo di avere degli stop in difesa, vince la serie.
Sì, sarebbe però anche abbastanza utile se non buttassero proprio via la palla così facilmente, perché alcune difese buone ci sono state, però anche attacchi in cui veramente hanno buttato via la palla trattandola male. E se tratti la palla così, dall'altra parte poi gli altri vanno in contropiede.
Come dicevano i Game Boy, prendi una palla, trattala male e butta giù dalle scale, certo.
Mm-hmm. Proprio quello stavo dicendo.
Guarda.
No, secondo me in attacco stanno facendo abbastanza confusione stasera, e in difesa vanno a sprazzi, non sono i Thunder che bloccano di tutto, però a sprazzi comunque qualcosa si sta vedendo.
Ma io leggevo recentemente una cosa sul Backdoor Podcast, quindi gli amici del Backdoor Podcast, facciamo anche pubblicità agli amici del Backdoor
Podcast. Sta facendo una pippa.
Sta facendo gli applausi al Backdoor Podcast.
Non sta facendo fa.
non mi vedo. Happening live a Bold Online, sì.
Però mi rendo conto che era un rumore poco radiofonico e chiedo scusa.
Prego.
E detto questo, dicevo che ho letto una parola chiave, cioè staticità. Effettivamente, io non so cosa è successo della versione pre-post All-Star Game, non necessariamente perché la cosa è così circoscritta, ma perché probabilmente è facile fare una divisione di questo tipo, quindi mi affido alle cose semplici. Il discorso è che sono oggettivamente cambiate quasi tutte le emisfere. Prima la squadra con l'argento vivo addosso, che non necessariamente eseguiva lo spartito come doveva, ma che tutto sommato si nutriva della sua fisicità e della sua capacità di imporre il suo gioco agli avversari. Se tu guardi le ultime partite, effettivamente lo avevo pensato pure io, è statici. Si accontentano della soluzione apparentemente più semplice, non muovono la palla come facevano all'inizio stagione, in più in una lega dove fondamentalmente viviamo e moriamo col tiro da tre in certe situazioni, almeno in regular season, credo hanno tirato col 30% scarso ultimamente.
In una lega in cui moriamo col tiro da tre, per più di un quarto in questa partita nessuna delle due squadre ha segnato un tiro da tre.
Vedi?
Nel 2019 i Thunder sono 2 su 20, Paul George 1 su 10.
E...
George e Westbrook insieme sono 4 su 17 fuori dal paint, insomma, dall'area.
Facendo una ricerca su, quando ho fatto un pezzo su Sesto Uomo, su Schroeder, emergeva anche che erano sul limite di un certo tipo di implosione dal punto di vista della chimica, cioè nel senso c'erano degli usage rate che erano veramente difficili da mettere assieme in modo costruttivo, dottor, che Schroeder è un mangiapalloni quando è in campo mostruoso, e se lo metti con George spesso collidono due mondi differenti. Quindi io mi auguro e spero che Donovan riesca a rispolverare la prima versione. Poi, se voi avete capito qual è il problema, il male oscuro, qualcuno diceva che il problema è che mancava il Nick Collison nella situazione, non so se è vero, però boh, cioè, secondo voi, giro la domanda, è più un problema di spogliatoio e di uomini che non vanno più d'accordo, o è un problema tecnico? Perché io sinceramente non lo capisco.
Questa è un'ottima domanda, perché se è un problema se è un problema di spogliatoio non siamo in grado di dirlo, ma anche se è un problema tecnico io faccio fatica a capire quale sia, perché una squadra che fa fatica improvvisamente a segnare così tanto, può essere che sia entrato nello slump, però è entrato nello slump è entrato nello slump il George ed è uscito dallo slump Westbrook, quindi mi aspettavo che le cose un pochino si bilanciassero dal punto di vista delle statistiche, invece è precipitato il resto della squadra. E non so se per il fatto che George tiri peggio, Westbrook tiri meglio, Westbrook si fidi meno di diciamo scaricare quindi l'attacco, non che Westbrook ha fermato il pallone per sempre, però ha inceppato quel tanto poco che basta all'attacco da fare uscire di giri più o meno tutti. Però è un'analisi che è talmente specifica, sarebbe talmente tanto difficile da dire, è sicuramente quello che secondo me la soluzione che mi sembra più semplice potrebbe essere quella dello spogliatoio. Ripeto che non ho idea di se c'è un problema dello spogliatoio quale sia.
No, non sembrerebbe, cioè di solito le squadre che hanno problemi di spogliatoio non difendono neanche a sprazzi come difendono i Thunder. Però è veramente una bella domanda, cioè o semplicemente, perdonate il francesismo, è una squadra scarsa, cioè fuori da Westbrook e Paul George e un pochino Adams, questi sono obiettivamente scarsi, quindi semplicemente sono tornati sulla terra e quindi siamo di fronte a due stelle che sono costrette a fare di più di quanto dovrebbero e vorrebbero, perché altrimenti la squadra non gira, e non sarebbe certo il primo caso. O forse erano in forma troppo presto, hanno avuto il picco stagionale troppo presto, sembravano molto meglio di quanto sono in realtà perché gli altri erano un po' indietro di condizione, poi quando si sono normalizzate le cose gli altri sono saliti, questi sono scesi un po', insomma non è andata benissimo, o magari c'è un pochino di, come dire, sonno tattico, perché i Thunder hanno iniziato con un po' troppo argento addosso e le altre squadre hanno visto come fare, hanno capito come fare, e i Thunder hanno finito le armi, perché comunque magari non sono scarsissimi in assoluto, ma sicuramente fuori da quei due e mezzo là il talento non è che sia chissà quanto.
Ma se fosse un problema di spogliatoio sarebbe anche strano dal punto di vista dello storico di questa squadra, perché l'anno scorso una squadra assemblata che sembrava quasi per caso con un Paul George in prestito, poi invece si sono trovati subito sulla stessa linea d'onda Paul George e Russell Westbrook, hanno creato una chimica notevole, forse anche superiore a quella che Westbrook abbia mai avuto con Durant, per dire. Quindi sarebbe strano che poi d'improvviso questo idillio che si è creato dal nulla, senza nessun motivo e non previsto da nessuno l'anno scorso, poi vada a crollare miseramente esattamente un anno dopo, cioè dovrebbe esserci, sarebbe veramente irrazionale. Secondo me il problema è più terra terra, nel senso che se si parla di attacco, Billy Donovan non è mai stato un maestro del basket fluido offensivo, cioè sarà sempre, se ci si mette un po' di Billy Donovan, un po' l'istintività di Westbrook, questo sarà e un po' il talento complessivo della squadra, che è offensivamente abbastanza basso, questo sarà sempre un attacco che farà un po' fatica o comunque andrà a sprazzi. Il vero problema dei Thunder, come dice Nick, è che è in difesa che vanno a sprazzi, invece lì avrebbero sia le capacità, la fisicità, la competenza di Donovan e tutto quanto per essere una squadra consistentemente forte e insuperabile in difesa. E lì invece è colpa loro, è colpa secondo me anche di un problema di effort, un problema di concentrazione, perché per esempio stasera c'è Kanter che sta andando per i 20-20 e con tutto il fatto che Kanter è un giocatore che ha delle qualità, cioè sa fare benissimo alcune cose, poi ne sa fare malissimo tutte le altre, ma le due o tre cose, il rimbalzo offensivo, certe giocate ce le ha ed è di alto livello. E va bene che Kanter ha anche un particolare motivazione ovviamente in questa serie.
Dal dente avvelenato, direbbero.
E più che avvelenato, però comunque se sei una squadra del livello di OKC, col tutto che lo conosci benissimo, perché lo hai cresciuto, l'hai creato tu sostanzialmente Kanter, e non puoi permettere di farti massacrare così da un giocatore che comunque mediamente è uno che si è sempre detto ai playoff, bel giocatore Kanter, ma ai playoff non può stare in campo. Ecco, se passi dal non può stare in campo e sono
anni... rompe il culo.
È proprio tu che sei quello che l'ha creato, vuol dire che secondo me c'è un problema di effort, anche perché fisicamente non dovrebbe esserci partita tra queste due squadre. I Blazers senza Nurkic cioè non hanno i mezzi fisici per opporsi a una squadra fisicamente straripante in questo modo, quindi secondo me c'è un problema più di effort che di
chimica. È anche vero che di tutte le point guard buone nell'NBA i Thunder hanno entrambi quelli che danno un po' meno di problemi a Kanter per farlo stare fuori da una serie, non che sono scarsi Westbrook e Schroeder, per carità, però insomma Kanter va fuori dalle serie quando ci sono altri giocatori,
certo, quando lo costringe a uscire e loro non lo costringono a uscire più di tanto.
No, anche perché non è il loro gioco, si buttano molto più dentro rispetto a quanto preferiscono uscire, ecco, quindi da quello lì non lo vedo dal punto di vista. Io rifiuto anche la tesi che i Thunder siano semplicemente scarsi, perché anche i nomi ci sono e sono nomi, i nomi secondari, sono giocatori che alla fine hanno giocato serie playoff e non erano per forza scarsissimi. Ora, nessuno di questi magari è un fenomeno, però Marquise Morris, Nerlens Noel, Felton stesso, non sono giocatori scarsi. Capisco che non sono ai livelli di altre squadre più blasonate o quando si parla dei Thunder che vincono l'Est, sull'Ovest magari si mettono a un livello che non gli compete, però io mi rifiuto di pensare che i Thunder sono semplicemente una squadra scarsa.
Ok, Thunder hanno provato a rientrare, Lillard ha dato due strappetti, sono tornati a meno 10.
Come parti tra le soglie? C'è nessuno!
Io a bocce ferme avevo dato tipo in un bracket, ho messo l'upset in un altro, no, ma comunque una serie abbastanza vicina al 50-50. Sono ancora convinto che lo sarà, perché comunque questa è gara 1, il fatto che la vinca Portland, cioè la squadra che gioca in casa di 10, non cambia assolutamente nulla. Diciamo che se proprio devo tirare qualche indicazione da questa partita, metto un 3% in più a Portland, quindi favorita Portland marginalmente. Poi in queste situazioni qua, che sia 4-3, 4-2, qua a te mi interessa relativamente. Appena favorita Portland, dai.
Io continuo a vedere favorito che sì, perché comunque talento superiore a Portland ce l'avrebbe, e organizzazione difensiva anche. Comunque non sarebbe neanche così un upset, perché voglio dire, in stagione regolare 4 partite, 4 ne ha vinte OKC, okay, sì, quindi vuol dire che stiamo parlando comunque di una squadra che ha dimostrato in una stagione regolare di essere a livello se non superiore a Portland. Vuol dire poco una vittoria in casa gara 1 in una serie, cioè la serie vuol dire che non è ancora iniziata. I Thunder devono sicuramente fare qualcosa, devono svegliarsi, però li vedo ancora favoriti.
Io personalmente vedo che sì in finale di conference da questo lato del bracket, diciamo, quindi
pure io
confermo la precisione. cioè mi sembra la squadra più forte di queste quattro, la squadra più forte, più anche più da playoff di queste quattro, però certo non sono una corazzata irresistibile, ecco, se le devono sudare queste finali di
coppa. È uscito un last del bracket piuttosto sciato, diciamo.
È uscito
il bracket, vabbè, pazienza, me lo so ricordate, non lo so dimenticare. Infatti stavo pensando, ma l'avevo messo nel bracket, ah cazzo, non l'ho fatto. E no, vabbè, comunque a parte scherzi, perdonate la dimenticanza, ma ormai sono completamente dedicato al lavoro, purtroppo. E sì, bene, io non ho molti dubbi che alla fine passa i Thunder, perché se passano i Blazers senza Nurkic, ragionavamo prima, oggettivamente credo che succederà qualcosa, non ti dico che è una fringe favorita al titolo, molto fringe, però è comunque nel novero potenziale delle contender. Se esce al primo turno, ragazzi, qualcosa, un vario discorso che si è fatto con i Sixers amplificato al 1000 per 1000.
Sì.
Cioè, se escono, su cazzi amari, per dirla tanto male italiana.
Volevo tirare l'ultima cosa, perché so che Miki non sarebbe d'accordo, perché Miki la vede abbastanza bene per...
E allora prego, calchiamo la mano pure, prego.
No, credo, Miki comunque penso che straveda abbastanza per Donovan e lo ritenga un eccellente coach.
Straveda non lo so.
Comunque veda bene Donovan, credo non lo scambi per diversa gente, questa cosa sono abbastanza certo. Io comincio ad avere un po' di sospetti di Donovan, perché delle ultime stagioni... È vero che non ci si poteva aspettare che ne vincessero molte di più di serie, però non è che abbiano proprio brillato nei playoff. Secondo me un po' di sospetto c'è.
Beh, alla fine hanno giocato due, cioè questa è la seconda volta che nei playoff con Donovan, mi sono perso qualcosa. No, una è 3 su 4. Quindi sì, cioè qualche dubbio legittimo farselo venire, per carità. Va bene, questa è dalla parte del tabellone di Sacramento, cioè San Antonio Denver.
Coltellata proprio.
Sacramento RIP.
Scusate. Sacramento RIP, ma non oggi.
Mi immagino Tatone che si accascia come il meme di quello che sembra Paolo De Negrita, che si accascia con l'attacco di cuore. E mi immagino Tatone così.
Perché no, s'accascia perché i Kings non hanno preso Messina. Quello è il motivo per cui s'accascia, perché lo sappiamo tutti.
Spiega
San Antonio, guardate che esistono, cioè li vendono anche gli altri allenatori assistenti.
Tra l'altro. Ma no, io faccio semplicemente un ragionamento che se dobbiamo valutare in base all'esperienza da vice allenatore, Walton e Messina sono molto simili. Se dobbiamo valutare su cose che non c'entrano niente con l'allenatore NBA, magari Messina è superiore. Se dobbiamo valutare come allenatore NBA, Walton è superiore, perché non è andato benissimo, ma è andato meglio di Messina che non è mai andato. Quindi non ho capito perché dovremmo assolutamente ritenere Messina meglio di Walton, ma è un problema mio.
Ah, guarda, tutti gli allenatori europei che fanno gli allenatori NBA vanno alla grande.
Ah, il tuo soprattutto, esatto. Quindi basta questo. Team,
poi viviamo nel mondo del sovranismo, quindi voglio dire.
Giusto. Team, raccontaci brevemente come e perché San Antonio ha vinto o Denver ha perso.
4-0 Nuggets.
E non si può più, mi piace.
È difficile.
Io lo devo, poi adesso entriamo nell'analisi.
Nel multiverso da qualche parte c'è un 4-0.
Cioè, sull'almanacco c'era 4-0 Nuggets.
Partiamo dai freddi numeri, cioè San Antonio arriva ai playoff per la 22esima volta di fila, e ci piace immaginare, come ha scritto qualcuno, che in un bar dalle parti che preferite ci siano Duncan, Ginobili, Parker e magari lo stesso LeBron, tanto cazzo da fare, che guardano insieme la partita. E la cosa impressionante è che nonostante manchino quei tre, San Antonio si presenta alla post-season con un ammontare di circa 140 partite playoff.
È Patty Mills.
All'interno del roster, anche cumulate dal buon Patty Mills. E mentre i Nuggets arrivano da 6 anni di sudatissima ricostruzione, l'anno scorso ricorderete nei playoff non li hanno fatti, e sostanzialmente tolto Millsap, esperienza 0 quasi. e qualcosina Blam Lee, ma decisamente poco.
Senta, scusate, ho visto una cosa bellissima, cioè c'era Seth Curry fermo, Felton stava andando da una parte, si è girato apposta la parte di Curry e ha fatto sfondamento quando gli sarebbe bastato andare dall'altra parte. Cioè, non ha avuto senso questa cosa, ma fa niente, basta.
E nonostante tutti questa impressionante differenza di esperienza, a cambiare la vita a San Antonio è stato un esordiente, anzi due esordienti, perché fondamentalmente San Antonio ha tenuto sul backcourt e non era assolutamente scontato se consideriamo le puntate che abbiamo fatto all'inizio stagione, ha tenuto difensivamente e Derrick White ha fatto le due giocate chiave della partita, la schiacciata su Millsap che ha probabilmente convinto San Antonio, una di quelle di solito giocate emozionali più che tecniche che sostanzialmente tengono in squadra, tengono meglio dire in partita una squadra soprattutto in trasferta, e poi con la difesa e con una rubata negli ultimi secondi della partita, e appunto stiamo parlando di un giocatore con esperienza fondamentalmente zero. Quello che impressiona è che comunque Denver sotto i 100 punti in casa, tanta roba. E San Antonio c'è riuscita fondamentalmente riuscendo a mettere un po' di sabbia negli ingranaggi a Jokic, e lo ha fatto nel modo in cui sinceramente non mi sarei aspettato. Mi immaginavo una specie di guerra di trincea con Poeltl destinato sulle sue tracce alla splitter. In realtà questo era il piano iniziale, che è andato rapidamente a farsi benedire, perché l'austriaco è andato in sofferenza quasi subito con Jokic, che nei primi momenti segnava a piacimento.
Strano, però una roba che non ci si poteva aspettare, una cosa che non ci si poteva aspettare.
Beh, no, io mi aspettavo che facesse fatica, però me l'aspettavo, diciamo, comunque non lo buttiamo via adesso, l'aveva anche un po' paura Cristo, insomma, non gettiamo la croce addosso all'austriaco, che resta nel mio cuore fondamentale. Però dicevo, non ha funzionato come si aspettavano, cioè che giocasse bene Jokic sì, ma non come si aspettavano. E la seconda opzione, francamente, è andata oltre le più rose aspettative, perché San Antonio ha intercettato, secondo me, la parola chiave diciamo, gioco offensivo di Jokic, che è il footwork. Praticamente il famoso, clamoroso footwork, in italiano non riesco a dirlo in modo cattolico e quindi continuo a dirlo in inglese. E praticamente
ma noi non siamo un podcast cattolico, siamo blasfemi, quindi puoi dirlo anche in modo blasfemo, non serve cattolico.
È riuscita a mantenere per un paio di quarti la stessa intensità di movimento, orchestrando una serie di aiuti che hanno fatto quasi tutte le squadre NBA quest'anno, ma con un timing tale da mandare in cortocircuito il sistema di extra vest di Denver. E probabilmente qui è come la fotografia di Spider-Man che guarda Spider-Man, in un meme che gira parecchio su internet, perché anche San Antonio conta parecchio sull'extra vest, quindi probabilmente sapevano tra virgolette quali corde andare a toccare. Detto questo, Denver è rimasta in partita, si è giocata fino alla fine, partita che è un rush finale abbastanza intenso, ma quello che si evince è che San Antonio continua a essere, almeno dal mio punto di vista, non so dal vostro, una squadra complicatissima da capire, perché ne parlavamo prima dei playoff, me l'ha chiesto Show, se non ricordo male, ma stai guardando San Antonio, e io dicevo no, mi sta dando fastidio per come sta affrontando le ultime partite della classifica. Una squadra di upside down che per due mesi tira su statistiche da top NBA e per due mesi fa oggettivamente schifo. Quindi è difficile capire se riesce a mantenere un livello di gioco per tanto tempo. Quello che sicuramente ha fatto gioco è che DeRozan e LaMarcus, che hanno tirato male, 33% in coppia, fondamentalmente hanno fatto tutte le cose, le piccole cose che ti fanno vincere la partita, che di solito non fanno. O perlomeno a Toronto non c'ho una grande esperienza su DeRozan, perché a Toronto non le ho viste tutte. Però la Marcus che prende un certo tipo di rimbalzo, fa un certo tipo di difesa, al di là di come tira, è oggettivamente la buona ragazza. E lato Denver, io non credo che Jokic rimarrà a 10 punti per tante altre partite della serie, anche in regular season qualche partita è uscito dai libri ed è riemerso prepotentemente quella successiva. Una partita non è un trend. Però il fatto che San Antonio se la possa giocare, se la sia aggiunta a giocare così, sinceramente mi fa ben sperare più per questa serie, per il futuro in generale.
Io, allora, per, per come San Antonio ha giocato questa partita, anzi rifacciamo, hanno prevalso le difese sugli attacchi, che data la, il DNA di queste due squadre non era una cosa così automatica, anzi. Per come in ogni caso San Antonio l'ha giocata, non era necessariamente una partita che hanno meritato di vincere.
No. Diciamo che è stata combattuta fino alla fine, dai.
Sì, ovvio, quello si è visto. E tra l'altro gli Spurs non hanno neanche, diciamo, così tanto talento dal dire, vabbè, sì, cioè, grazie al cavolo, cioè, abbiamo A, B e C che sono dei tiratori della Madonna, l'hanno vinta loro con dei tiri estemporanei. In realtà San Antonio ha segnato delle robe abbastanza particolari per discreta parte della partita, e quindi in un certo senso hanno vinto una partita che nell'equilibrio della serie non doveva andare a loro, e che Denver con una prestazione un pochino meno acciaccata avrebbe dovuto portare a casa. Quindi è un enorme bonus per San Antonio che si trova, ripeto, una partita quasi omaggio, cioè una di quelle che si è sudata per vincere. Un grosso problema per Denver, che ovviamente è stata la parte opposta. I dubbi che c'erano su Denver non so se fossero questi, cioè se quello che si è visto sia il sintomo dei dubbi che c'erano su Denver. Sicuramente ci sono diverse cose che non sono sembrate quelle di una squadra da 55 vittorie a Ovest. Credo che a un certo punto Malone dovrà fare delle scelte, perché non può far giocare 87 persone alla volta. Barton a me ha fatto cagarissimo l'altra sera, veramente bruttissimo. Quando in realtà hai tipo altri tre giocatori che potrebbero prendere quei minuti, gli potrebbero stare davanti. In brevissimo, secondo me, si ritorna al problema che secondo me è il principale di Denver Nuggets in questo momento, e cioè che tu puoi avere tutto il playmaking del mondo dal tuo 5, dal tuo 4, dal tuo cambio dell'1, e Denver in questo è probabilmente la mia squadra NBA, tolti gli Warriors o cose del genere, però arriva il momento della partita in cui la palla ce l'ha il tuo 1 o il tuo principale ball handler, anche se non è l'1, non mi interessa, e Jamal Murray ha degli altissimi e dei bassissimi, e se l'altissimo di Murray corrisponde a una partita non felicissima degli altri, magari la perdi lo stesso, nel bassissimo di Murray la partita la perdi. E queste cose alla fine dei conti pesano. Non è per dire che Denver è sopravvalutata, non è per dire che Denver non meritava di vincerne 54-55 quante ne hanno vinte, è che quando si riduce il numero delle partite, quindi non c'è la possibilità di normalizzare l'impatto del Murray del caso su un numero abbastanza cospicuo di partite, rischi tanto.
È un po' successo quello che ci si aspettava, che potessero essere i dubbi che c'erano su Denver alla post-season. E San Antonio è una squadra con quel coach bravissima ad approfittare di tutti quelli che possono essere i dubbi che vengono a una squadra che non ha neanche ancora la maturità per essere una testa di serie numero 2 d'Ovest.
Intanto Griffin non giocherà gara 1.
Posso passare il mio 4-0 a un 5-0?
No, non puoi, 5-0 no.
Secondo me San Antonio e Denver, se la fai vedere a qualcuno che non ha visto una partita di regular season e chiedi quale squadra ha avuto una crisi di identità durante l'anno, ti dà la squadra sbagliata. Perché San Antonio è sembrata quella che sapeva bene a quali santi votarsi durante la partita, e Denver no. O meglio, i giocatori che dovevano tirare i Nuggets hanno tirato i Nuggets, fuori da quello è stata veramente una sagra di giocatori, senza capire a chi dare i minuti del numero 5, del numero 6, del numero 7, del numero 8, del numero 9. Cioè, è stato i primi 3-4 dei Nuggets sono andati bene, dopodiché veramente chi è stato al di fuori di quei 4 il quinto miglior giocatore dei Nuggets, io faccio fatica veramente a individuarlo, ma non questo in difesa se l'è cavata, in attacco un po' nessuno ha fatto niente da nessuna delle due parti. Secondo me questo è un problema grosso, anche perché sembra che sia arrivato alla fine della regular season senza sapere qual è la tua rotazione buona, e ho capito che è quello che alla fine ti ha fatto fare quella stagione lì, il fatto che avevi sempre una rotazione di 400 persone che giocavano 5 minuti l'una, erano tutti sempre freschi, erano tutti sempre abbastanza in botta, hai tenuto Millsap più sono del dovuto, però arriva a un certo punto in post-season in cui certi giocatori non giocano. Quindi io mi auguro che Barton, ad esempio, sia un giocatore migliore di quello visto ieri.
Ma per caso stai parlando di Raymond Felton?
Ad esempio...
È perché invece io lo vedo in casa, a parte che si vede in modo abbastanza evidente, quindi non fai fatica a notare.
È difficile non vederlo.
Esatto.
Ma quello per quello perché si cerca di giocare in 6?
Sì. Io l'unica cosa su cui non sono d'accordo su quello che diceva Faz era che tutto che Sanatone non abbia fatto qualcosa di particolare, ma secondo me difensivamente parlando e anche tutto sommato considerando come ha giocato in attacco lo più o meno, a meno che non sia una tragedia, Sanatone più o meno su quella linea di galleggiamento, su 100 punti a partita, ci sta tranquillamente. Le risorse ci stanno, e poi hanno anche tirato male i De Rozan e la Marcus. Il punto è, se regge difensivamente San Antonio così, io ho i miei dubbi.
Io sono convinto
che parlando regge San
Antonio. Sì, Denver di solito in casa bonus mega.
E soprattutto gli Spurs quest'anno hanno un rendimento, correggimi se sbaglio Tim, molto diverso. Disastro. Difensivamente. Disastro. In trasferta piuttosto che in casa. Vedere che quasi improvvisamente, quasi dal nulla, mettono su una partita difensivamente precisa in trasferta, dopo aver sempre faticato in trasferta tutto l'anno.
Ho fatto un vomitare in trasferta.
Esatto. Ma quindi
dicevo che tutto sommato non c'è, cioè, una partita che, cioè, non abbiamo fatto qualcosa di particolare. In realtà penso proprio che sì, non so se, come dicevo, questa è una standard che possiamo mantenere. Ora io non so se dipende da come l'ha preparata Popovic, cioè, al di là del brand dell'allenatore, del nome, delle frasi facili e compagnia bella. Sicuramente l'ha preparata bene, non ci piove. Però è impressionante come gente che ha preso più forze, non l'ho mai visto giocare in difesa con quel tipo di anche di angoli difensivi. Io sinceramente non, cioè, parlavo di uno che in sua stagione non stava in quintetto, cioè era una sciagura difensivamente parlando. Oggi sta contro una seconda d'Ovest e ti contribuisce a tenerti gli altri sotto i 100 punti. Cioè, secondo me, la quantità di talento di San Antonio non è decisamente sovrabbondante rispetto a quella dei Nuggets. Cioè, Forbes è un undrafted che, secondo me, parecchie altre squadre avrebbero cestinato nell'umido dopo 6 mesi. La domanda che hai fatto è corretta: com'è possibile? Boh, cioè, nel senso, non me l'aspettavo neanch'io. Io ero convinto che fosse una partita sui 120-130 e preghiamo Dio che ne teniamo uno più degli altri. Così non è andata. Comunque quello che mi ha impressionato di più, e qui vi ripasso la parola, è, a parte il fatto che Forza ha un'efficienza offensiva mostruosa, che credo che abbia fatto qualcosa come il 60% da campo per prima partita dei playoff, e la cosa che mi ha impressionato di più è che sostanzialmente la squadra si è caricata sulle spalle di Derrick White.
Sì.
Nonostante abbia giocato il problema di falli, quindi ci stava anche che andasse fuori dalle partite, e invece... E questo qui l'anno scorso giocava in G-League e faceva fatica.
Ma io, più che chiedermi com'è successo, perché la risposta me la do abbastanza facilmente, c'è Pop, lui lo sa meglio di noi cosa fare per cambiare il rendimento di una squadra in post-season piuttosto che regular season. Il mio ragionamento è un altro, cioè se gli Spurs improvvisamente diventano una squadra solida in difesa anche in trasferta, allora cambia anche un po' tutta la loro valutazione, perché se avessero giocato così difensivamente, faccio per dire, 20 partite in trasferta nel corso dell'anno, magari eravamo a parlare del terzo seed o del secondo seed addirittura. Quindi cambia un po' anche la prospettiva a quel punto.
Diciamo che uno è troppo poco, come dicevo,
certo, potrebbe anche essere un...
Anzi, vi faccio la domanda io, ma voi, cioè, è stato San Antonio bravo su Jokic o Jokic aveva il cagone ieri sera?
Jokic non ha giocato male, dai.
Qui è stata brava San Antonio, speriamo. No, Jokic no, però, cioè, se Jokic segna...
Jokic è un giocatore molto... Vista di quanto ti aspetti da un giocatore di quel livello lì, è molto strano.
Cioè, considerando che comunque è uno che in difesa lo paghi, Jokic,
Di norma, sì, certo.
E neanche poco, sette volte, per quanto si possa coinvolgere gli altri, se te puoi sentire volte 10 punti, però fai fatica.
E poi, come dice Zach Lowe, ci sono comunque sempre gli dei del basket, perché qua i Nuggets hanno fatto già tutto il possibile e anche qualcosa di improbabile per costruirsi il tabellone che volevano loro, ci sono riusciti, sarebbe ironico e anche forse un pochino meritato se
E Malone se l'è presa con i giornalisti che hanno provato a azzardarsi a fargli la domanda, come dire, ma come vi permettete, noi giochiamo per vincere tutte le partite? No, il cazzo, non fa niente.
Cioè, era lì che si fregavano la mano per essersi fabbricati un bel bracket di loro gradimento, se uscissero pronti via al primo turno sarebbe molto ironico e anche un po' meritato.
È una bella candidatura per i mondiali di Stacci.
È come i Lakers che si sono organizzati per prendere Anthony Davis e poi l'hanno preso nel...
Sta parlando Show? Non lo sento.
No, sì. Meglio Fletcher, meglio.
Pensa che ci sia parecchio per prendere Zion e Durant che io...
E poi, esatto.
Prova a uscire, Show. Prova a uscire in strada, vestito di scuro magari.
Fa il carosello così.
Dai, che c'è adesso, c'è Tarantino, dai.
Non lo sento. Voi lo sentite?
Sono troppo vecchio per questa
merda. Adesso sì, ora lo riconosco.
Sì.
È più vero questo Show qua da quest'altro multiverso che quell'altro. È più verace.
Tra uno Nuggets.
Ok, chi vince?
Giusto,
ma vergognati.
Qua io sono curioso di sentire i vostri pronostici, perché io sono
cioè vuol dire che tu dici niente e aspetti l'altro, che vuol dire, scusa,
cioè, no, se vuoi parto col mio, io ti dico subito 4-3 San Antonio.
Io mantengo il pronostico che ho fatto prima della serie, credo che i Nuggets vincono in 7.
Io non ricordo che pronostico avessi fatto, ma dico 4-2 Spurs che vincono le tre in casa.
Oh,
io, se ci riesco, vedevo upset, ma sono sempre stato in dubbio su DeRozan, perché vabbè, insomma, la sua storia prof la sappiamo. E ieri non mi è dispiaciuto, quindi tenderei un po' verso San Antonio, non tantissimo, ma un pochino, sì.
Mi sembra una serie più equilibrata, quindi almeno da pronostico.
Decisamente. Ci resta Golden State Clippers, che è già finita, che è durata tipo 12 minuti, di cui 8 nel primo quarto e 4 nel secondo, poi è finita.
È bello che abbiamo anche l'app di NBA.com nazionalista, quindi mi sono svegliato con Gallinari, segna 10 punti.
Sì, esatto.
Cosa è successo? Ho aperto il tabellino, ok.
Ci sono Draymond Green e Iguodala che sono in condizioni fisiche imbarazzanti in positivo.
Esatto, prima volta nella stagione.
Sì, niente, cioè, c'è niente da dire. Cousins stavolta ha pensato bene di eliminarsi da solo, aveva fatto una fatica a boia, ha pensato bene di fare 6 falli tipo in 20 minuti. È una dinamica da seguire. Con Looney sono stati tipo più 30 gli Warriors, una cosa così. Nonostante Harrell, nonostante tutto quello che volete. Non ci perderei altro tempo, ecco.
No, hanno deciso di difendersi per divertimento. Cioè, detto, ma perché non proviamo un po' a difendere, anche se non avremo bisogno, perché non proviamo un po' a difendere? Cioè, Klay Thompson sembrava
Madonna
alle finali NBA. Cioè, se giocano così con questo focus qua, non c'è speranza.
No, l'unica cosa interessante da vedere è quanto ci mette poi a sbroccare Beverly. Come sbrocca lui male stavolta?
Ma se sbrocca male, cioè finisce 4 partite con doppio tecnico, nel senso non...
Finisce come Hancock con Will Smith, che gli prendono la testa e gliela infilano nel sedere di qualcun altro e finisce così, cioè c'ha poco da sbroccare.
Cioè, non è neanche Bynum che può uccidere un Barea che passa da quelle parti, cioè le prende lui, quindi
no, appunto, cioè proprio sempre è una cosa piacevole da vedere,
cioè cosa fa? Prova a fare una close line Beverly a
Muore Beverly e almeno ci divertiamo un po',
dice. No, secondo me lui cercherà di far sbroccare qualcuno dei,
certo,
dei Golden State, e quel qualcuno invece riuscirà a far sbroccare lui Beverly, perché già durante si è abbastanza preso con lui. Secondo me la serie su quello il Caruon Pat soffrirà parecchio.
Potrebbe essere una ripercussione più avanti, perché c'è il discorso delle dei sette falli tecnici della sospensione durante già due, quello forse per questa serie chi se ne frega sinceramente.
Ma vari discorsi che abbiamo fatto inizio stagione, adesso premesso che la stagione di Gallinari è probabilmente la migliore della carriera, sì. Senza ripresoli di discorsi, di ritriti, fondamentalmente i Clippers hanno una marea di quinti barra sesti uomini di lusso, ma poi fondamentalmente cioè, nei playoff questo problema qui emerge come probabilmente non emerge regular season. È vero che contro c'erano dei Warriors molto motivati, anche qui voi siete convinti che al di là del risultato questi giocano tutte le partite dei playoff così?
No, ovviamente no.
E è probabile che abbiano anche voluto dare una risposta, o come si dice in questi casi, il set the tone, dimostrando agli altri anche psicologicamente.
Senza dubbio.
Quest'anno non c'è trippa per gatti.
Senza dubbio.
Niente di più facile comunque che poi arrivino in gara 2 o gara 3 e la prendono veramente sotto gambe e poi ne perdono la partita.
Perché no? Fai fatica.
No, una Los Angeles secondo me la perdono senza
anche problemi. Anche secondo me. Perché per le sconfitte per manifesta superiorità.
Anche. Ma resta il discorso che comunque la variante che non si è manifestata e che era interessante è vedere se effettivamente causa il Sinecrofi e cambia la vita. Non è questa la serie che lo attesta, però ecco, se posso individuare una piccola incrinatura in una tela perfetta, un piccolo difetto, che comunque è fisiologico, è normale, probabilmente Cousins, secondo me, è molto indietro rispetto a quello che speravano e credevano anche loro, però magari è una questione che si risolve in poche partite.
Non sono neanche sicuro che sia indietro, è che non so se ne avrà mai più, cioè credo che il livello di Cousins sarà questo qua.
Spero che no, però vediamo. E detto questo, continua a tirare matto a Harrell, che secondo me ha fatto, cioè non me l'aspettavo molto più esitante nel playoff, invece.
Sì. No, e a margine di Cross to Cousins, credo che l'idea che gli Warriors possano comunque permettersi di tenerlo dandogli un'altra volta la MLE non è più così fuori dal mondo. Poi bisogna vedere se saranno interessati loro, sarà interessato lui, però non credo che c'era la fila per dare 15 milioni l'anno a Cousins.
Lakers.
Vabbè, tra l'altro dopo parliamo dei Lakers, non ti preoccupare.
Io sono ottimista, a quel punto me lo tengo.
Ci sono i playoff, delle squadre da lotteria, ne parleremo a fine stagione.
Vabbè, qualcuno pensa che Clippers possa vincere due partite?
No.
L'anno prossimo?
Dai.
Una ne vincono a Los Angeles, penso.
Bene.
Ma io dico 4-0.
Ok, mancano i Rockets e i Jets. Da un certo punto di vista non è giusto che si incontrino due squadre che si volta al primo turno, da un altro invece è giusto e come, nel senso che giochi contro quelle che è previsto siano al posto del tabellone opposto a quello dove stai tu, e se non ti piace potevi vincerne due in più o perderne due in meno o vedi un po' tu, quindi stateci tutti.
Che passiamo noi?
No, è ovvio che... piace vedere una squadra del genere uscire al primo turno, ma non è che se fosse uscita a Portland al primo turno sarebbe stato meno peggio, o i Thunder o gli Spurs o quant'altro. Qualcuno deve pur uscire, e per entrambe le squadre vale il fatto che, cioè, i Rockets hanno come obiettivo alla fine quello di vincere l'anello, i Jets hanno come obiettivo quello alla fine di probabilmente arrivare in finale di conference, e non è che puoi esaltarti per il risultato se gli altri sono ammazzati a vicenda e tu hai sfruttato un buco del tabellone, cioè contro le squadre forti ci devi giocare, le devi battere, quindi ce le prendiamo così per come sono. È una bella serie, molto molto interessante, con temi tattici notevoli, perché sono due squadre diametralmente opposte. c'era quella cosa, Nick, dei grafici di Nile Calculus sul stile offensivo, movimento di palla, movimento giocatori, eccetera, con sì, gli occhi sono una linea dritta per una cosa sola. Invece Utah riempie molto bene, cos'era, un rombo, un quadrato, non mi ricordo. Utah, tra l'altro, è una squadra che per la struttura di base che ha, cioè giocare con due lunghi, in realtà è modernissima. Quindi se voi guardate i Jazz, hanno zero midrange, zero triple dagli angoli concesse, tutto il resto, quindi una squadra super moribol, con la particolarità che però partono in quintetto con due lunghi. Non so quanto potranno giocare insieme Favors e Gobert, questa però è un'altra storia. Io credo che Houston sia nettamente più forte e nettamente favorita, che non vuol dire che vincerà nettamente, però se tutto in ordine per Utah è dura.
Io più che altro
no, dicevo che in più a dare pepe al tutto c'è anche il confronto con la serie dell'anno scorso, in cui c'erano molti temi simili, ma molti temi sono cambiati. Per esempio, l'anno scorso i Rockets hanno chiuso a doppia mandata quella serie nel momento in cui hanno iniziato a cambiare sistematicamente su tutto, e i Jazz non hanno nessuna risposta contro squadre che cambiano tanto e cambiano bene, perché non hanno il talento individuale per vincere una partita se diventa una gara di isolamenti e di mismatch. Però quest'anno i Rockets non fanno più, non adottano più una strategia di cambio così sistematico, non hanno più neanche il personale per farlo. Quindi è curioso, sarà curioso innanzitutto vedere se i Rockets resteranno sulla loro, diciamo, strategia nuova di quest'anno, che forse si adatta meglio al loro roster di quest'anno, e infatti a cui hanno dovuto tornare dopo una prima fase di stagione disastrosa.
Tanto se sentite qualche disturbo, una forza di questa linea temporale alternativa, è Berra. Perché...
è Berra che bestemmia.
Sì.
Bene.
Sì.
E oppure se proveranno a fare una scelta proprio cucita addosso solo ai Jazz e ritornare a fare cambi sistematici, cosa che all'inizio stagione forse gli era stata sconsigliata. Questo potrebbe essere un tema interessante, come ad esempio potrebbe essere un tema interessante anche vedere come la miglior difesa della Lega sceglie di approcciarsi a James Harden, perché ci sono molte squadre in NBA che non hanno, diciamo, sono totalmente in balia di James Harden. I Jazz potrebbero scegliere due o tre strategie differenti, e sarà curioso vedere cosa sceglieranno di fare, se mandarlo insistentemente da Gobert, se provare a cambiare difensori su di lui due o tre volte, se provare a togliergli il pallone dalle mani. Insomma, ci sono molte possibili variabili su cui i due allenatori si possono sbizzarrire su entrambi i lati.
Mi interessa un po' di più vedere come che i Jets hanno intenzione di attaccare i Rockets, che è sempre stato il loro, insomma, punto un po' più debole. I Rockets hanno questa nuova difesa tutta switch che mi piaciucchia abbastanza, quindi voglio vedere cosa succede da quel punto di vista. Per il resto avete più o meno detto tutto.
Ma c'è la stampa di Houston, a differenza mia, diciamo, di altri texani, che è un po' piagnone e vittimista, dice: oh, non c'è più Ariza. Cioè, il tono l'ho letto, non è questo, ma immagino così leggendolo, la Gasman: ah, non c'è più Ariza, e quindi non riusciamo più a contenere Donovan Mitchell, e quindi probabilmente rischiamo di fare una brutta fine in questa serie. Al di là del fatto che è palesemente un argomento forzato, l'ho trovato comunque interessante. Perché effettivamente, se ricordo bene, potrei sbagliare, aiutatemi voi, cioè l'anno scorso Ariza l'ha distrutto Donovan Mitchell, e quest'anno probabilmente si aprono dei problemi difensivi che l'anno scorso non avevano. Cioè probabilmente, i Rockets erano più forti l'anno scorso, credo che non ci siano dubbi, se non più forti erano perlomeno strutturati meglio. E tant'è vero che non sono andati distantissimi dalla finale. Il discorso è che Houston, io continuo a vedere una squadra disfunzionale che si regge sul talento di un fenomeno paranormale, di un allenatore che è uno dei migliori talenti generazionali, per quanto poi possa azzeccare annate, e da gente che cerca di mettersi sulla traiettoria giusta di questi due, tra virgolette, viceré della pallacanestro, per quasi uno re, l'altro viceré. A me, sinceramente, per continuare, a me i Rockets quest'anno piacciono veramente poco. Mi aspetto vincano, perché più che talento, secondo me, sono un pochino più profondi, però sono più profondi con gente che hanno raccattato strada facendo. Cioè, voi avete idea di come giocherà questi Rivers nei playoff?
Ecco, come ha giocato tutta la carriera, in realtà.
Quindi io in realtà mi continuo a essere molto dubbioso sui Rockets in assoluto, non su questa serie qui, però in realtà da quello che ho sentito mi sa che voi siete un po' più ottimisti di me.
Io sì, sono abbastanza ottimista sui Rockets, credo che siano, a parte sono l'unica squadra che vedo contro i Warriors che non partono battuto in partenza.
Secondo te sono, se non meglio, perlomeno sulla stessa linea di galleggiamento l'anno scorso?
Sì, fondamentalmente sì, cioè la squadra è un pelo peggio, però credo che Harden sia un po' meglio dell'anno scorso, quindi direi che grosso modo sono sul livello dell'anno scorso e sono in crescita, perché comunque Paul è nel momento in cui è sano della stagione, mentre l'anno scorso erano arrivati che stavano calando. Sì, penso che i loro dubbi più che altro sono tutti fisici. Se stanno bene io sono tranquillo sui Rockets.
Capelà, mi confermate che Giora sta a posto?
Sì, sì.
Vabbè, premesso che comunque vedo favoriti, come ovvio che sia i Rockets, secondo me finisce in 6 gare per i Rockets, però ecco, stasera ci dirà anche se c'ho più, se ho visto meglio io o voi, cioè nel senso, mi auguro che i playoff ci avrebbero visto meglio voi, perché sennò niente, veramente noioso.
Premesso che quello lì era una parte del tabellone piuttosto difficile, almeno 3 su 4 sono veramente dure, questa è la terza di quelle 4. Quindi io non la vedo una serie già finita in partenza per quel motivo lì.
Sì, no,
secondo me sono, continuano ad essere abbastanza, piuttosto favoriti i Rockets, perché comunque, come diceva Nick, sono più profondi, perché comunque hanno più esperienza, perché è vero che non hanno Ariza che può tenere Mitchell, però dall'altra parte, oltre a Mitchell, fai fatica a trovare un giocatore che ti dia dei punti in attacco con buona continuità, mentre invece per i Rockets hanno Harden che su questo gli basta e gli avanza probabilmente. La cosa importante per i Rockets secondo me sarà cercare di chiudere la serie più in fretta possibile, perché sennò dall'altra parte si trovano subito dei Warriors che possono riposare. E tu non vuoi giocare contro dei Warriors riposati portando una serie lunga con Chris Paul, che comunque, per quanto sia fisicamente sano in questo momento, è sempre un po' un'incognita, è sempre un po' una spada di Damocle di un possibile infortunio muscolare se deve alzare il livello per tante partite di seguito. Non so, io sono positivo con loro per questa serie, un po' meno probabilmente sulla serie di semifinale con Golden State.
Va bene, a proposito del karma, Enes Kanter ha appena vinto la partita tra Portland e Oklahoma City con un'azione in palleggio partita a 9 metri dal canestro e chiusa con un sottomano da 4 metri di sinistro che non ho capito cosa fosse, però è entrata, quindi va bene.
Qualunque cosa fosse, ha spezzato il piccolo cuore di Mickey Bear.
È abbastanza, ma piccolo non credo. No. Il piccolo cuore di Mickey Bear è riguardo al resto della sua esistenza. Quello di Thunder invece gigantesco. E basta, ok. Quindi abbiamo fatto queste cose. La preview dei playoff è finita. Facciamo che è praticamente finita anche la puntata perché siamo a 2 ore. Però una cosina sui Lakers dobbiamo dirlo.
Ma anche 2.
No. 2?
Teniamoci per la prossima, cioè fare il lungometraggio sui Lakers.
Sì, sì, no, ma mica per finire. Una cosina al volo, cioè una pillola. Fleccia, una pillola.
Ma una pillola che Magic ha chiuso 2 anni grotteschi con una exit interview grottesca, praticamente dirottando quella che doveva essere un veloce saluto prepartita fuori dagli spogliatoi, l'ha trasformata in una conferenza stampa improvvisata di addio, senza nemmeno preavvertire Ginny Buss o chiunque altro all'interno dell'organizzazione dei Lakers. E questa, diciamo, con una serie di frasi, diciamo così, poco coerenti, ecco, tra cui spicca certamente il non mi divertivo tanto, preferivo fare l'amico di tutti e l'ambasciatore del basket NBA.
Voglio twittare.
Sì, voglio essere libero di twittare, ma ne ha dette tante di cialtronate in questi 45 minuti. E niente, si chiude un'epoca particolare, il problema è che la prima reazione di molti è stata: bene, adesso che se n'è andato Magic se ne andrà subito anche Pelinka. Invece Pelinka non era un uomo di Magic, anzi, Magic quando arrivò, la prima cosa, quando fu nominato Pelinka GM, la prima cosa che disse fu: io non ho idea di chi sia Pelinka, quindi Pelinka era un uomo di Ginny Buss. E quindi cosa?
No, ho fatto notte, quello delle vene, no?
Sì.
Già quello doveva quindi essere un buon campanello d'allarme per capire che sicuro che non sa chi sia.
Quindi, diciamo, al momento pare che in realtà questa mossa non faccia altro che dare più potere a Pelinka e al circolo magico di Ginny Buss, con Linda Rambis e Tim Harris, quindi questo non è un buon segnale. Walton è saltato, come dicevamo l'altra volta, secondo me al di là dei suoi demeriti. Staremo a vedere. Qui ci sono varie opzioni. L'opzione sensata sarebbe di fare una ricerca ad ampio spettro per portare ai Lakers una figura di alto livello, di alto profilo a livello manageriale, e un allenatore di alto profilo. Lo storico invece ci dice che probabilmente arriverà qualcuno legato all'ambiente Lakers come allenatore, e o gradito all'ambiente Lakers o conosciuto all'ambiente Lakers, perché si ragiona così, e che a livello manageriale ci sarà al massimo qualche promozione, quindi Pelinka magari che sale di un gradino e qualcun altro sotto di lui come Ryan West o Jesse Buss che viene promosso dai loro ruoli attuali. Staremo a vedere.
Quindi si apre, si chiude una porta, si apre un porcone.
A grandi linee è una buona definizione.
Vabbè, storia di Lakers che completa il trittico dell'owner di merda, perché in poche ore abbiamo assistito a i Suns, ma lì, vabbè, Nick, se vuoi, ma
no,
non per forza.
Hanno confermato il loro GM di interim come GM, senza fare interviste. Non una mossa che non ho mai fatto su altri ruoli.
Esatto, quindi non vedo questo problema, cosa che peraltro faranno anche i Bulls con Boylan, condottiero di questa loro trionfale stagione, specie la seconda parte. E poi c'è stato quella di Sacramento, vabbè, non ci tornerei, insomma. Il positivo per la squadra mi va bene. Concetto che un allenatore in scadenza di contratto.
Tu dicevi il con grande grinta, ma poi non si è capito il cosa.
Io vorrei chiudere la puntata, però non è che possa stare qua 8 ore. Allora, l'idea che un allenatore in scadenza di contratto imminente, quindi un anno, non sia la cosa più auspicabile per una franchigia NBA, sono assolutamente d'accordo che non è proprio il caso. Però cioè non si è obbligati a cacciarlo un allenatore che avvicina a scadenza di contratto, si può anche rinnovare il contratto. Quindi non capisco perché ci sia questa smania a tutti i costi di fare queste pulizie ogni volta di allenatori in scadenza di contratto. C'erano dei dubbi su Jorger, ok, va bene, comanda comunque chi è in cima alla scala gerarchica, ok, va bene. Alla fine dei conti però, in teoria, il lavoro di un dirigente dei Sacramento Kings dovrebbe essere far funzionare Sacramento Kings, non far funzionare la propria posizione lavorativa, e levarsi dalle palle uno che dà noia e eccetera eccetera eccetera. Quindi non dovrebbe andare così, però è andata così, va bene. Adesso pare che Vlad, tra l'altro, voglia circondarsi pure lui, prendendo esempio dai Lakers, solo di suoi. Vlad è una fusione tra Doc Rivers e i Lakers, cioè da dirigente vuole prendere di gente che sono stati solo suoi compagni di squadra. Quindi adesso pare interessato a Walton, cioè Walton ha praticamente firmato perché comunque hanno giocato insieme. C'è Peja come dirigente, farà pulizia in giro per l'NBA di giocatori, cioè di ex giocatori suoi compagni di squadra ai Lakers e a Sacramento che gli danno garanzie e così via. Bravo lui, che gli dovete dire? Cioè, sembrava aver preso la strada giusta, però questo è il momento in cui doveva togliere le mani, lasciare che andasse da sé e invece ci mette le mani. E pazienza.
Posso dire solo in chiusura che mi stupisce come Walton comunque abbia avuto così tanto credito all'interno dell'NBA, cioè il giorno dopo essere stato, lo stesso giorno, può essere stato segato dai Lakers, che comunque è un ambiente che brucia abbastanza allenatori, dirigenti, eccetera, aver subito avuto un'offerta.
Beh, bisogna anche dire che le ultime persone che sono state bruciate dai Lakers stanno facendo le fortune di altre franchigie.
Anche.
Sì, però mi sarei aspettato che dovesse ricominciare come assistente, cioè tutto sommato per quanto possa aver fatto meno peggio di quello che è stato dipinto, comunque uno che l'unica esperienza da capo allenatore ha avuto un'esperienza perdente e molto criticato, quindi mi sarei aspettato che lo facessero ripartire da assistente allenatore, come è stato per D'Antoni, come è stato per altri. Sono contento, però mi è sembrato un po' particolare come cosa.
Ma sai, in questo momento la percezione, che poi è la realtà, non è una percezione, che sia dei Lakers, non è che sia una grande organizzazione in cui se fallisci è una macchia sul tuo curriculum. Al momento la percezione è i Lakers sono una discarica di rifiuti tossici, se hai fallito ai Lakers è perché eri in una discarica di rifiuti tossici, quindi è quasi un...
Suona come una specie di salvacondotto per qualunque...
Sì, esatto, è un enorme attenuante.
Non credo che qualcuno guardi ai Lakers e dica ma sei fallito lì, è una lampada, un campanello d'allarme. Non è così, e vale per gli allenatori, vale per i giocatori, vale un po' per tutti, ecco.
Ok, intanto Berra ha intitolato un tweet cose da tenere a mente prima di sparare merda sulla squadra.
Cioè, quindi stava iniziando stava iniziando una polemica tra se stesso e il sottoscritto.
Non lo so.
No, sono quei tweet in cui trasuda la mestizia di aver perso, sì, attaccandosi a delle cose che sono reali effettivamente, però però gli altri hanno segnato di più. E grazie a cazzo se hanno vinto, perché non faccio
però è considerazione.
Ma sì, tanto i lettori di Berra non sono ascoltatori di questo programma perché sono tutti dell'Oklahoma, quindi il problema non si pone, non siamo stati scortesi, nessuno si è risentito, basta.
Anche il 90% degli ascoltatori di Berra, tipo nella bio c'ha scritto Father Christian Casey Thunder.
In effetti anche questo.
Aiuto.
Come diceva Guzzanti, purché i vari fenomeni non si presentino contemporaneamente.
esatto. Ai, vabbè, basta. Andiamoci, io non so cosa faremo settimana prossima, se ci sarà una puntata, se ci sarà una redazione, se ci saranno ciascuno dei nostri esseri umani ancora in vita, non lo so, e in che universo saremo.
Registreremo 5 minuti per ogni buono pasto inviato nel corso di questi anni.
Sì.
Ma quanto facciamo?
Uno.
A Pasqua il buono pasto se ne fa anche a meno, anzi, cioè, meglio.
Sì, no, in effetti non serve.
A nessuno che noi siamo lì pronti.
E vabbè, basta, quindi vi daremo notizie o forse no, basta. Ciao Nick,
buona serata a tutti.
Ciao Fleccio,
ciao a tutti.
Ciao team,
ciao a tutti.
Ciao Show,
ciao a tutti.
E ciao anche lei. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me cause I speak of the pompousness of love. People talking about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, cause I'm right here, right.
a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun.